A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ah, tu dici.
Io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ma ci vado io, non avete mai lavorato
in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Caro Davide, io voglio entrare subito oggi in un modo completamente diverso. Completamente diverso dal solito. E non proponendovi le voci del giorno, eccetera, eccetera. Ma abbiamo un appuntamento telefonico con una persona che si chiama Rodolfo Corazzo,
l'uomo
ha 59
giorno.
anni, ed è sicuramente l'uomo del giorno, suo malgrado. Uno che ieri sera ha ucciso un ladro. Un ladro che, tra l'altro, è un ergastolano evaso due volte. Evaso due volte da due carceri diverse, come funzionano bene, no, le prigioni italiane. Signore che è evaso due volte, è andato a rapinare in casa questo lo ha ucciso insieme ad altre due persone. Questo Rodolfo Corazzo si è presentato ovviamente davanti ai magistrati, ha raccontato tutto e sentiamo cosa ci dice. Abbiamo un appuntamento telefonico e ovviamente speriamo che risponda.
Pronto?
Salve, buonasera, sono Cruciani.
Sì, buonasera.
Senta, lo so che l'hanno perseguitata per tutta la giornata le telecamere, i giornalisti, eccetera, eccetera, ma sì, mi sembra giusto anche che lei parli e dica come quello che è successo.
Sì.
Allora, come è iniziato tutto?
Ma guarda, io ero a casa, stavo tornando a casa,
sì,
alle 7.35 in moto, ho aperto il cancellone col telecomando, ho fatto il viale e sono sceso sotto, dove ho l'accesso al box,
sì,
va direttamente in casa. Ho aperto il basculante,
sì,
sono entrato in moto, ho bloccato la moto e ho chiuso il basculante.
Sì.
Nell'attimo che ho chiuso, tre individui mascherati sono entrati con la pistola.
A quel punto che cosa hai fatto? Ti sei messo paura?
Io solo, praticamente li ho visti, avevo su un giaccone, sono venuti, mi hanno detto stai tranquillo, non succede niente, vogliamo solo quel che ci serve e ce ne andiamo.
Sì.
Ho detto va bene. E volevano legarmi le mani, io l'ho spinto via, non mi leghi niente, io ti ho detto che non faccio niente, basta che tu non mi fai niente alla mia famiglia. Mi ha detto non c'è problema, siamo d'accordo così.
Sì.
Ho tolto, siamo saliti insieme.
Ma tu sei armato di solito, no? Da
io sono sempre armato, sì, sono armato, avevo la pistola nell'interno della giacca.
Che pistola avevi?
Avevo una Glock 43.
Una pistola potente?
No, è una 9 corto, quindi non è di potenza di fuoco esagerato. 6 colpi nel caricatore, niente di particolare.
Sei abituato a sparare?
Ma io ho 35 anni che ho porto di pistola.
Sì, sì.
L'ho sempre avuto.
Per il mestiere che fai, no?
Sì. Sì, per il lavoro che faccio, ovviamente. E questo è
e loro non se ne sono accorti, naturalmente. Non se ne sono accorti perché?
No, perché avevo un giaccone grossissimo sopra la giacca, che perché ero in moto, faceva freddo, avevo un giaccone veramente pesante. E hanno toccato, ma non hanno rilevato la pistola.
Sì,
quindi
sì.
Io, quando sono arrivato su, perché sono andato in cucina dove c'era mia moglie e mia figlia,
sì,
mi hanno praticamente ho chiesto di togliere il giaccone, ma ha detto di sì. Ho tolto il giaccone, ho aperto la giacca in modo che avevo la pistola velocemente estraibile. Però io non volevo stare niente, io non volevo fare niente. Io gli ho detto prendete quel che volete, ve ne andate, non facciamo più discussioni.
E loro?
A me non interessa. Loro al momento era solo quello che volevano, infatti mi hanno tolto l'orologio, i soldi che avevo in tasca, l'orologio di mia moglie, tutti quelli che avevamo lì. Hai una cassaforte? Perché due che erano con lui giravano per la casa, ho detto sì, è di sopra. L'ho aperta, hanno preso tutto quel che c'era dentro e lì hanno trovato una pistola, perché io ne ho parecchie di pistole, no?
Quante ne hai a casa?
Ma ne ho tre da porto e cinque da collezione.
Cavolo, hanno scelto la persona giusta per andare a rubare.
No, beh, le pistole gli interessavano,
ma nel senso che hanno scelto, adesso la prendo a ridere, ma hanno scelto la persona giusta dove andare a rubare, una persona.
Quindi praticamente cosa hanno fatto? Hanno preso la pistola e tutto quello che c'era in cassaforte. Poi ho cominciato a insinuare che avevo un'altra cassaforte. Io non ho seconda cassaforte, non ho niente.
Sì.
e continuavano a insistere, minacciandomi: guarda che ti facciamo del male, io non voglio farti del male, tuo figlio qua, non voglio fare a tuo figlio che faccia del male, e minacciandomi con questo tono, sempre maneggiando una pistola che aveva sempre nella cinta dei pantaloni, sì, a sì. volte la metteva in mano, si avvicinava, si allontanava, poi dava ordine agli altri due. Poi hanno trovato, non è un cavò, è un locale con una porta blindata dove tengo le pellicce, gli argenti, quelle
stupidate. Dove era, sotto?
No, sopra in sì. camera. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno la chiave in cassaforte, l'avevano già trovata, l'hanno aperto e gli hanno trovato le pistole. È sceso sì. ma con una scatola di scarpe con le pistole, visto, aveva trovato qua, tu hai anche un altro, questa è la cassaforte, tu sei un bugiardo, non me l'hai detto. Gli ho detto: guarda che io non t'ho detto perché non c'è dentro niente, l'hai visto.
Ma tutto questo quanto è durato?
Un'ora e venti, circa un'ora e venti, un'ora e mezza.
Sì. Ma hanno minacciato, figlia, nel frattempo minacciavano tua figlia, tua moglie?
No, mia moglie e mia figlia sempre minacciavano me, e poi dicevano a mia moglie, mi dicevano: guarda, non vuoi far vedere a tua moglie e tua figlia cosa ti faccio? Io praticamente tu minacce verso di me, ma parlavano, facevano prese su mia figlia e su mia moglie.
E a tua figlia che dicevano?
No, di stare tranquilla, gli ha chiesto il nome, lei ha detto: mi chiamo Michela. E fa: Michela, stai tranquilla, te non facciamo niente, neanche papà, basta che ci dia quello che ci serve. E gli ho detto: guarda, vi ho dato tutto, avete preso tutto, non c'ho più niente da darvi.
No, chi non ha mandato... Ma è vero che hanno detto che a tuo padre gli tagliamo le dita?
Sì.
Cioè, che allora... dicevano: se non ci dai i soldi tagliamo le dita?
No. Allora, io questo l'ho saputo, purtroppo ieri sera non lo sapevo, perché mia figlia ieri sera era sotto shock, non parlava. Questa mattina quando praticamente mia figlia stamattina gli ho parlato, appena alzato, gli ho detto: Michi, come stai? Bene, di qua e di là, abbiamo scherzato. Gli ho detto: ma cosa ha detto quel signore quando si è andata sopra con lui? Perché quando lui gli ha detto: Michela, sai dove sono i soldi del papà? E lei non sapeva cosa dire, ha annuito. Fa: accompagna il mio compagno qua sopra. Gli ha detto: no, tu non la porti sopra. Fa: no, non gli facciamo niente, te lo prometto, non gli facciamo niente. È salita, poi è scesa. E quando questa mattina, quindi ieri, al PM non ho potuto dirlo perché non lo sapevo, mia figlia mi ha detto: papà, mi ha detto che se il papà non mi dice dove sono i soldi, gli tagliamo le dita. Lei si è spaventata, era stata agitata, infatti non parlava più questa. Quando è scesa, l'ho vista che non parlava più, lui poi ha preso il coltello e praticamente lo picchiava sul tavolo, diceva: adesso io, se non mi dici dove sono i soldi, ti faccio del male. E mi ha dato uno schiaffo, una sberla in faccia.
Sì. Cioè tu a un certo punto hai avuto paura che questi qua potessero fare del male a tuo figlio, a tua moglie?
Questi erano decisi a farmi del male, perché volevano, continuavano a dire che chi li ha mandati gli aveva garantito che c'erano tanti soldi e tanto oro. Ma io lì non ho niente, gli altri qualche davvero ti ho dato.
Beh, sapevano che il mestiere che facevi, probabilmente.
Ho capito, ma non fai tenere in casa soldi e oro.
Gli
ho detto: non c'ho niente, cazzo, guarda che non c'ho niente assolutamente. Sì. Allora, questa è stata una mi ha detto: facciamo così, adesso voi tre parlate, io mi vado di là e quando torno voglio sapere dov'è tutto quel che cerco, i soldi e l'oro, altrimenti vi apro in due tutti e tre.
Per cui sono andati col coltello in mano?
No, era solo questo, era solo.
E gli altri due dove erano?
Erano di là che stavano rovistando ancora. Sì. Lui cosa ha fatto? È uscito e ha chiuso la porta della cucina. In questo, quando ho visto che eravamo da soli, ho preso la pistola, ho messo il colpo in canna, mia moglie e mia figlia si sono nascosti dietro il divano e mi sono messo davanti alla porta. Quando lui ha aperto la porta, si è trovato io con la pistola in pugno e si è spaventato, sono corsi giù dalle scale dove eravamo venuti dalla Chelsea Box. Sono scesi giù, non l'ho più visto.
Scusami, ti interrompo un attimo, com'è che sei riuscito ad avere tutta questa freddezza?
Non lo so, forse avere il sentore che facesse del male a mia figlia e mia moglie mi ha dato questa sicurezza.
Cioè in quel momento eri non pensavi a niente tranne che a difendere i tuoi, cioè non hai avuto un momento di esitazione? Non hai avuto un momento?
No, in questo momento no.
Eri deciso a fare tutto il possibile?
Io ho detto: se non faccio niente ci ammazzano. Questi ci ammazzavano perché volevano qualche cosa che io non avevo, che non potevo dare.
E dunque non li avresti, diciamo, soddisfatti e questi quasi sarebbero scatenati.
Questi mi avrebbero ammazzato. Io ringrazio Dio di essere stato armato, perché se non ero armato io e mia famiglia eravamo morti. Io ho 35 anni che porto d'armi, non ho mai estratto la pistola, non ho mai fatto del male a nessuno e sono ancora in ansia, perché ammazzare una persona non è una cosa che fa male veramente.
Però non ti sei pentito?
E come fai a pentirti? O sceglievo che ammazzassero me, mia figlia e mia moglie, o ammazzare loro. Io 100 volte loro. Io male a mia figlia, la mia famiglia non lo faccio fare.
Certo. Senti, no, riprendiamo. Allora, a quel momento è iniziata una sparatoria praticamente.
Praticamente io, quando ho visto che non c'erano più, ho pensato: se gli faccio vedere che la pistola è vera, questi se ne vanno. Ho sparato un colpo contro il muro della scala. Quindi un colpo, non c'era nessuno, ho sparato un colpo per fargli capire che ero armato. A questo punto lui è uscito solo con la mano alla pistola e ha sparato quattro colpi con una 357 Magnum 6 pollici, sì. E mia fra l'altro, da tiro, che avevo nel cavò, che hanno preso
loro. Ah, con la tua pistola addirittura?
Sì, sì, che avevo, sì. Ma ha sparato quattro colpi sicuri e due hanno bucato lo stipite della porta e sono andati in cucina, mi hanno sferrato, ho sentito proprio il fischio delle pallottole che passavano.
Tipo Far West, insomma.
Sì, sì, proprio da cinema. Io ho risposto al fuoco sparando un colpo, sì. Ma non l'ho preso nessuno. Pensavo che finisse lì, invece due di questi sono saliti le scale, tutti e due insieme sono venuti verso di me. A questo punto io ho aperto il fuoco ancora, un altro colpo, e devo averlo colpito perché io non avevo la certezza finché l'ho visto sotto. Io ho sparato, questi si sono tornati indietro, ho sentito un trambusto, un altro colpo e poi più niente. Nel frattempo mia moglie ha aperto la finestra, si è messa a urlare, aiuto, aiuto, ci stanno rapinando, ci sparano. I vicini hanno cominciato a, chi ha acceso l'allarme, chi ha cominciato a urlare, ha chiamato il 112, ha chiamato i carabinieri. In questo frangente qua io non sono sceso perché ero lì, non lasciavo la mia posizione perché da lì, certo, controllavo loro che salivano e c'ero mia moglie alle mie spalle con mia figlia al sicuro.
Quando è che hai avuto la certezza, diciamo la sensazione di aver ammazzato qualcuno?
Quando i banditi erano, i due erano già scappati, perché loro cosa hanno fatto? Hanno preso la 500 di mia moglie,
sì.
Non riuscivano ad aprire la Claire, sì. Hanno acceso la 500 di mia moglie, hanno fatto retromarcia come arieti, hanno sfondato la Claire.
Mamma mia.
Hanno distrutto la macchina, la Claire del 5,40 m in larghezza, l'hanno distrutta di alta proprio, e sono usciti tutti e tre,
sì.
Uno però ha fatto 2 metri e poi è crollato perché l'avevo colpito al petto. Questo l'ho visto dopo, eh. Io non sapevo che l'ho ferito,
sì.
Io ho visto poi quando
tu hai mirato, quando hai mirato chiaramente hai mirato alle persone, a un certo punto
questi venivano sopra, venivano addosso a me, cosa facevo?
Non c'è dubbio, no, ma per carità, con me sfondi una porta aperta, figurati, diciamo.
Praticamente un vicino mi ha suonato, gli ho aperto pensando che fosse i carabinieri, fa sono il tuo vicino, dimmi dove sono, e avevo una mazza in mano, poverino, però finché la signora di fronte ha detto guarda che sento dei lamenti, ce n'è uno per terra,
sì.
Allora sono andato dal giardino, ho guardato giù nel box e ho visto questo che era là accovacciato vicino al box
col sangue.
No, sangue non ce n'era, non c'era niente. Io pensavo di averlo ferito, in quel punto te l'ho ferito, no? Allora abbiamo fatto il giro della casa, siamo scesi dal garage, però gli ho detto guardate che era armato, abbiamo, sì, sparato, quindi è arrivata 25-30 vicini, tutte persone, i miei amici che hanno sentito, insomma, sì, lì aspettiamo i carabinieri, sono dei carabinieri, hanno,
cioè non avevi paura questo, che questo capo potesse comunque ancora sparare eccetera?
No, ero armato, io ero lì pronto, non, sì, non avrei esitato in quel modo, cioè a parte che eravamo in tanti, c'era questa solidarietà con tutti i vicini che sono intervenuti senza paura, devo ringraziarli perché effettivamente lo spirito di vicinanza è stato molto,
meno
forte,
male,
in quel momento,
certo, meno male,
e li ringrazio veramente.
Sono arrivati i carabinieri eccetera eccetera
e hanno visto tutto il resto, poi siamo accorti era un pluripregiudicato,
no, ma si è scoperto sì, poi sì, scusami, sì, se sì, ti interrompo, si è scoperto che in realtà era evaso due volte ergastolano omicida,
sì,
ergastolano,
sì,
omicida,
sì,
ma ti pare,
sì,
possibile a te evaso due volte?
Guarda, io spero solo che prendano gli altri due e finisca questo incubo, perché sono un po' terrorizzato perché questi due in giro non sono tranquillo.
Beh, dalla vendetta, certo, possibile vendetta, questi qua, sì, potrebbero però sapere che hanno ammazzato una persona, però certo è difficile, eh?
No, è difficilissimo, i carabinieri mi hanno assicurato, loro adesso faranno la protezione con me, infatti davanti a casa c'è la pattuglia, li ho tutti lì, non è un problema, e vediamo, io spero che non succeda più.
Senti,
niente.
Senti Rodolfo, le persone che hanno avuto dei problemi nel passato, il PM ha già detto che più o meno è legittima difesa, però giustamente è iniziata un'inchiesta, tu hai fiducia nella giustizia italiana in questi casi?
No, io sì, io non ho dubbi che quel che ho fatto è nella cosa che io ho difeso la mia famiglia.
E cioè, tu non hai dubbi, è sicuramente legittima,
no,
difesa?
Al 100%, perché io ho fatto quel che dovevo fare per difendere la mia famiglia. Ho risposto al fuoco, ho risposto alle minacce, ho dato tutto quel che avevo senza esitare, perché non volevo stare la pistola, non volevo fare niente, la potevo stare prima, non l'ho fatto, io volevo solo tranquillità che andassero via, hanno preso quel che dovevano prendere, ma loro non si sono accontentati di quel che avevo, che potevo dargli perché non avevo più niente,
sì,
e
certo,
quindi
certo.
Io ringrazio Dio di aver avuto, di essere armato, se non ero armato mi avrebbero ammazzato.
E consigli anche, consigli le persone che possono,
no, chi ha i requisiti e va al poligono e ha la sicurezza nel poter maneggiare un'arma, se ha i requisiti di tenerla, perché vi posso garantire che se non avessi avuto la pistola sarei morto ora.
Certo.
Uno in casa sua deve essere tranquillo. In America queste cose non succedono, poi diamo la colpa a tutto quel che è veramente, però deve essere tranquilli, in queste cose bisogna essere realisti.
Cioè in America non succedono nel senso che alla fine la gente si può difendere perché è più facile armarsi?
No, è più facile essere tutelati poi dalla giustizia. Se un bandito viene a casa mia, io ho il diritto di difendermi. Tu puoi fare quello che vuoi, a casa mia non vieni, non ti invito, non vieni. Mi viene a far del male e poi devo giustificare perché ti ho fatto del male io. No, sai, no, certo. Dovrei giustificare. È lui, io che deve intendo,
No, no, ma questo qua è assolutamente corretto. Hai qualche rimorso? Hai qualche pentimento? Hai pensiero per questa persona morta?
Ma sicuramente non posso dire di no, perché era una persona, io.
Però è un ergastolano omicida.
Hai ragione. Dovrei, se devo pensare all'istinto, ti direi no, non ho. Però da cristiano mi dà fastidio questo. Non, ho creato un problema molto grosso a lui, ma anche a me stesso. Però vedo anche che mi avrebbe creati molto di più se avessi ammazzato.
Però tua figlia e tua moglie sono vive, cioè stasera, certo, le puoi vedere, questa è la cosa principale.
Certo, sicuramente.
Un'ultima cosa, scusa.
Dimmi.
I politici che utilizzano questo argomento, che parlano di questo argomento, ti faccio solo un esempio, so che magari non lo vuoi dire, Salvini, no? O i politici della Lega che dicono hai fatto bene, giusto, da subito l'hanno detto, come li giudichi?
Ma hai fatto bene, allora, nel mio caso io ho fatto per difendere la mia famiglia e ti posso dire ho fatto bene. Altri casi non li conosco, uno per uno non posso dirti. Però
ma la politica sfrutta queste cose o è giusto che se ne occupi? Cioè, la Lega, ti faccio la domanda diretta, la Lega, Salvini, sfruttano questo argomento in maniera bieca o fanno bene a parlare?
Ma non è che non sfruttano, perché seguono, è normale, se vogliono fare una legge che tuteli la privacy. Sì. Giustamente questi sono gli argomenti che se ne parla. Succede un fatto, ovviamente,
cioè, la proprietà,
è normale,
dici, la proprietà, dici.
È normale, la proprietà va.
Cioè è normale che ne parlino.
È normale, come ne parlano tutti, non solo Salvini, ne parlano tutti gli altri. Poi chi in un modo, chi nell'altro, ma devono parlare, se no il problema non risolviamo.
Mi sembra che ti piaccia come politico.
Ma guarda, io Salvini sinceramente non l'ho mai votato,
sì.
Sinceramente. Però sì. È una persona che attualmente è una delle persone più coerenti, a me sta bene così com'è adesso.
Sì, se lo voteresti?
Adesso sì.
Sì. Grazie, a presto. Ciao.
Grazie a te, ciao.
Vale, cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
Vi presenta La Zanzara.
Allora, ragazzi, eccoci qui, David? Davide, sei stato zitto, non volevi.
Zitto perché mi sembrava interessante ascoltarlo. Uno, perché non mi sembra un esaltato, tutt'altro.
Cioè, tu dici già diverso da siciliano?
Beh, totalmente diverso dal caso di Siciliano, totalmente diverso. E credo non c'è bisogno che uno lo dica, sto con lui, perché nessuno sta da solo. Mi fanno sempre ridere quei politici tipo Salvini che dicono sto con lui. È una persona molto per bene. Dalla ricostruzione dettagliata che ha fatto, mi pare si sia difeso. Io non è che dico che ha sbagliato. Per me non ha sbagliato, quindi non.
Sì, però ti ricordi quello che diceva, come si chiama?
Vengono strumentalizzati questi
casi. Ma non
casi,
è strumentalizzazione,
capito?
Significa occuparsi di un problema,
Difesa. Questa persona si è difesa. Non mi scandalizza neanche il fatto che un gioielliere abbia una Santa Barbara in casa, come ha descritto su una Santa Barbara, no, ma insomma, diverse armi, come ha raccontato in questo racconto,
allora,
incredibile che
questo
era.
Significa che uno deve essere armato.
Armare.
Questo
ma
senza.
È una persona molto controllata, non è uno di questi pazzi classici pistoleri da quattro soldi che tanto chiamano.
C'era qualche politico, e non ti ricordo chi, che dice bisogna prima sparare in aria. È meglio chiamare i carabinieri.
Vabbè, questo
te lo ricordi? Perché uno non chiama
amico
i carabinieri? Ma
no,
chiama i carabinieri,
ma
cosa? Ma che spari per aria?
Allora, in quel contesto, che mi pare tra l'altro che anche il pubblico ministero abbia già ipotizzato come sono andate le cose, quindi verosimilmente sarà forse indagato d'ufficio ma subito prosciolto. Quindi, vedi, ogni caso è diverso, appunto, questo dimostra a maggior ragione che ogni caso è diverso e non si può fare di tutto.
Vabbè,
il caso.
Sentiamo Mario da Brescia, dai Mario. Mario, dimmi.
No, guarda, no, io volevo semplicemente dirti che con riferimento a questi episodi gravissimi di terrorismo.
Non è terrorismo questo, non è terrorismo.
No, io parlo del terrorismo, del terrorismo internazionale, mi riferisco agli episodi di Parigi.
Vabbè, allora.
Volevo dire che in effetti un fattore scatenante è stato il comportamento degli. Io sono cattolico e sono di destra.
Però Mario, scusa un attimo, qui adesso stiamo parlando di un'altra cosa, poi tu puoi parlare di quello che ti pare e dopo apriamo i microfoni a tutti. Volevo che mi dicessi una cosa sulla testimonianza di questo signore che ha sparato e ucciso un rapinatore. Dimmi, hai qualcosa da dire su questo?
Sì, in effetti volevo dire che io giustifico pienamente questo comportamento.
Vabbè,
senti,
ci sentiamo dopo il giornale radio, ragazzi.
Guarda che c'è gente strana in giro.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
Vi presenta La Zanzara.
Sebastiano Barisoni e il suo Focus Economia sono l'antifiga per eccellenza.
Beh, questo è forte, Parenzo, eh? Questo è molto forte, eh?
Mi pare eccessivo come giudizio, eh?
Ma che eccessiva, la, è la realtà, è
mi
la realtà.
Pare,
ma tu lo sai quanta gente mi scrive,
sì,
e scrive a questo famoso magic number che fra poco darò, di nuovo anticipando una carrellata favolosa di voci che ci sono arrivate. Quanta gente vi scrive: ragazzi, basta parlare di Islam, non posso mandare in onda questa cosa altrimenti ci cacciano dopo tre giorni. Ma la cosa che mi dicono, anzi forse farò una carrellata finale giusto per farci mandare via, no?
Sì, sì.
In cui basta parlate di figa, basta Islam, basta parlare di assassini, di islamici,
però
infatti non vuol dire
anche
nulla. Infatti la mia risposta a quelli che mi scrivono questa roba qui, che vuol dire concretamente, che dobbiamo
capisco l'invito,
non possiamo parlare, non possiamo parlare solamente di cose sessuali o di quello che vi viene in testa quando avete una donna davanti o delle perversioni sessuali dagli italiani, non possiamo.
No, ma è la cosa
Zanzare, Uakbar.
Vabbè, questo vabbè, questo d'accordo, Zanzare Uakbar, cioè dire la zanzara è grande, no? Allah è grande, la zanzara Uakbar. Risentiamo.
Zanzare Uakbar, Zanzare Uakbar.
Questo è il numero uno assoluto. Ragazzi, prima carrellata al 393 71 71 701.
Senti Cruciani, ti devo dire una cosa. Ieri mi hai fatto morire di rabbia. Ti ho invidiato perché hai detto che puoi scegliere se farti il bidet con la faccia verso il muro o con il culo verso il muro. Io questo non lo posso fare perché sono alto 2 metri e se mi metto con la faccia verso il muro le ginocchia mi sbattono nello stesso muro e il culo mi rimane dai fuori. Per me il bidet non è più un piacere, ma è un supplizio.
Io sono ancora sconvolto dall'immagine di Parenzo che entra in un bagno pubblico con la bottiglia per lavarsi il culo dopo che ha cagato.
Quelle palline che ti si formano al culo si chiamano tarzanelli. Se googulate, lo trovate.
Un saluto da Boston a quel puzzone di Cruciani con le mutande sgommate e a Parenzo, l'uomo più odiato d'Italia, che per me è un eroe.
Allora, ho scoperto David, che mamma mia, è fantastico.
Livello,
allora, ma che c'entra il livello? Mamma mia, sei sempre così snob. Allora, ho scoperto che il bidet, in realtà, l'hanno inventato i francesi, non lo sapevo io, che in realtà poi lo usano poco, che in Europa, il paese dove si usa di meno, la Gran Bretagna, il 3%.
Sì, non ci sono i bidet in Gran Bretagna.
Il primo bidet, no, ci saranno pure, il 3% lo usa, dunque da qualche parte c'è qualche
No, negli alberghi internazionali, ma nelle case non c'è.
Comunque ragazzi, non esagerate pure col bidet, eh? Non esagerate. Tu per esempio, ti sei mai lavato i piedi nel bidet? Cioè dove li lavi i piedi? Questa è una bella domanda, eh?
Guarda,
cioè i piedi dove si lavano?
Facendo tutte le mattine, ma tutte le mattine.
Molti mi hanno detto,
doccia.
Ma solamente la doccia la mattina ti fai? Cioè tu la notte, la sera vai a letto senza farti
no,
la doccia?
Ecco, è una domanda importante. La mattina faccio la doccia.
Cioè la sera no, dunque, la sera no, vai a letto zozzo la sera.
La sera
vai a letto col sudore.
No,
col
mi
sudore.
Lavo
no, perché
la
io
sera
per esempio vado a letto così tranquillamente, senza nessun
questo
problema.
Non c'è dubbio. Tu non c'è dubbio. La sera mi lavo a pezzi invece.
Cioè oggi per esempio mi sono fatto la doccia e non me la facevo credo da un paio di giorni.
Ma si sente fino a Roma,
Ma non si sente.
Tu stai a Milano.
Non si è, per fortuna non si sente.
La radio olfattiva adesso l'hanno inventata e quindi si sente.
L'applicazione, c'è un'applicazione.
L'applicazione, un'app, sì.
Sì.
L'ha fatta Grillo. Con casa a legge, normale.
Cioè, in che senso, scusa?
In Germania abbiamo fatto la radio olfattiva.
No, vabbè, dai.
Scarichi dall'iPhone.
Ma cosa scarichi?
Senti il puzzo del sole 24 ore di chi
parla. No, non è possibile, dai.
Senti l'odore, il profumo di Barisone.
Anche sua moglie? Anche sua moglie si sente.
Mia moglie mi ha cacciato di casa, ormai,
non si può più fare niente.
Avevo tolto il bagno. Cioè, ritengo il bagno antiecologico, avevo detto. L'uso dell'acqua si
ma
può.
Ma come il bagno antiecologico?
I bambini, no, ma mia. Certo, tolto tutto. Ci si pulivano con le ortiche nel giardino. Si sono arrabbiati e sono andati via di casa. Ho tolto l'acqua, la spreco, la decrescita felice. Ci si lava quando piove, lo facevano tutti gli antichi.
Ma okay, appunto, gli antichi.
Ci si lavava nell'antichità così, in Germania, ovunque, in Norvegia, Svezia.
Ma lei ancora è attaccata a questa cosa della decrescita felice, dello spreco?
Ma è normale, io guadagno 1 milione di euro all'anno, ma bisogna decrescere.
No, non più, guadagno un po' meno adesso.
Faccio gli spettacoli.
Sì, 800 24 0024 per chiamarci. Andiamo a Francesco d'Ancona. Vai, Francesco.
Sì, buonasera. Dimmi, Vicente, dimmi. Cruciani?
Vai, dimmi, dimmi, Francesco.
Buonasera a lei e Prenzo. Volevo intervenire a proposito di quello che è successo oggi, di quel signore che ha ammazzato. Io sono concordo con lui e l'avrei fatto altrettanto io.
Ma lei ha pistole, asce?
Sì, io ho una calibro 9.
Tutti una calibro 9. Cioè, ma che è successo in Italia? Una cosa incredibile.
Riposta, però c'ho anche delle... non so se lei conosce dei bastoni di Santiago di Compostela.
No, no, non conosco punta... questa nuova arma, scusi. I bastoni di Santiago di Compostela, di, dice.
Esatto, sì. Sono dei bastoni che hanno delle punte molto affilate. Quindi io ce n'ho, per ogni piano ce n'ho due. E, scusi, e no, le racconto il mio aneddoto.
Sì, qual
io
è l'aneddoto?
Un villino, sì. Un villino, sì. Ho due pastori alsaziani, un maschio e una femmina,
sì.
Che girano intorno a casa di giorno e di sì. Notte li metto dentro casa,
sì.
Con noi.
Poi?
Cosa è successo? Diverse volte, una volta in particolare, sono entrati ladri, sono sì. Arrivati fino su al primo piano dove noi dormiamo, perché poi... Al secondo piano abbiamo il soggiorno, eccetera, eccetera.
Allora?
Cosa hanno fatto? I cani, tendendo salire, questi signori, hanno fatto il diavolo nero. Per cui io mi sono svegliato.
Hanno fatto che cosa i cani?
Il diavolo. Hanno fatto un casino il diavolo.
Ah, il diavolo nero, non so che non è un'espressione, cioè, che non conosco.
Tutto ad abbaiare, a sì. Mugugnare, eccetera, eccetera. Mi sono svegliato, ho visto questi signori sul balcone. A che ho aperto subito la porta... ai cani che sono usciti fuori,
sì.
Loro sono scesi giù per terra
e
uno, l'ultimo, che non è riuscito a saltare subito il muro, che è di 2,50 m, cosa ha fatto? Il cane l'ha preso a tallone.
Mamma
l'ha
mia!
Preso,
ma che casa? Lei non è una casa, ha un fortino. Cioè.
Gliel'ha distrutto
il tallone, cioè il piede. Gli ha strappato il piede. Gli ha strappato il piede.
Sì, sul muro c'era il sangue e così via dicendo.
Ma la cosa è incredibile.
Urlando è scappato, è riuscito a saltare, eccetera, eccetera. Cosa è successo?
Sì, però cerchiamo di sintetizzare, Francesco. Sì.
Ho chiamato i carabinieri, è arrivato il maresciallo, mi ha detto, guardi, lei signore è fortunato in una cosa, che questo qui non vada in ospedale a fare la denuncia, perché altrimenti lei paga l'ospedale, paga i danni a questo
probabile,
signore.
Probabile, sì, probabile.
Perché tutto è venuto dentro al suo recinto, però non basta, perché lei comunque ha recato i danni.
No, Francesco, diciamo una cosa, no, ma ho capito benissimo. Allora, la cosa fondamentale che abbiamo capito, adesso è inutile ripetere le stesse cose che abbiamo ripetuto da settembre, da ottobre, da quando c'è stata quella vicenda di Sicignano. Il signore che abbiamo intervistato prima, a lungo, che è quel signore, quel commerciante di gioielli, che qui vicino a Milano ieri sera ha sparato e ucciso.
E ha fatto bene, ha fatto benissimo.
Ma non è che ha fatto, si è difeso, punto.
Bisogna dirlo che ha fatto bene o no?
Ma no, si è difeso, anche lui, hai visto che ha usato delle parole misuratissime, dice...
Ma che misuratissime? Ha detto se non ci avessi avuto la pistola sarei morto, mi avrebbero ammazzato.
Sì, ma non è uno... Ah,
ma come deve essere uno?
Facciamo come questi che chiamano ogni tanto.
Ma chi? Ma che cosa? Questo Francesco da... Ma non dire stupidaggini, Francesco da...
La cosa è vera, la cosa è vera è questa: quando ci si trova di fronte ai delinquenti, se uno sa maneggiare, perché avere un'arma in mano non è da tutti.
Però scusami, Francesco, tu hai oltre che le pistole, mi sembra, una pistola, due, quante ne hai?
Ho delle armi bianche, glielo ho detto.
Allora, hai due bastoni che non so ancora che cosa vuol dire.
Ogni piano.
E poi c'hai pure due pastori tedeschi, amico. Ma quando entrano a casa tua? Mai? Hanno avuto l'esperienza.
No, ma tant'è vero, ci hanno riprovato, però scappano perché i cani sono talmente inferociti quando sono nel loro territorio. Sono bestie a 60 kg l'uno.
Mamma mia, ma che sei?
Non ci mettono mani.
Una bestia sei. Vabbè, ciao Francesco. Omar Bologna.
Vanno ammazzati.
Ecco, appunto, vedi, Parenzo, vanno ammazzati. Fa bene Francesco a dire così, fa benissimo. Un ladro, se entra dentro casa tua, io sparo in fronte.
Che è assurdo.
Ma che tipo, che me ne
merito, ha fatto il suo.
Guarda, la campagna che abbiamo fatto, sono orgoglioso della campagna che abbiamo fatto, che ho fatto, per fortuna. No, che ho fatto, ma non ti preoccupare.
Però sai che ogni caso è diverso. diverso.
Ma
come
lo so
ti ho
che
detto.
È diverso.
Allora, vedi, trasformare ogni caso di cronaca in tifo giudiziario.
No, no,
in
non tifo. È tifo di nessun
cioè,
tipo.
Il caso di Sicignano non c'entra nulla
persino
con quello di questo signore.
La moderatissima e certamente non leghista e non fascista avvocato Giulia Bongiorno,
certo,
20 giorni fa, nel
l'ho
pieno della vicenda Sicignano,
ha detto che vanno
ha detto dentro
cose.
Casa mia faccio il cazzo che mi pare, posso anche sparare. Non ha detto cazzo, ma più o meno ha detto la stessa
esatto.
cosa. Johnny, provincia di Latina. Ma ha detto così, è giusto sparare quando uno è dentro la casa mia? L'avvocato Bongiorno. Non è così. Johnny della provincia di Latina.
È
no.
già così.
Non è così.
Johnny Stecchino.
Non è Johnny Stecchino, no. Johnny, dimmi.
Pronto?
Johnny. Vai, dimmi caro, dimmi.
Sì, allora volevo fare l'appunto a Parenzo e poi l'appunto. Dopo il fatto siciliano. Voi avete intervistato per telefono un personaggio famoso che ha detto... Bisogna munirsi di allarmi satellitari, chi se lo può permettere, giustamente, e affidarsi alle forze dell'ordine, come ha detto
sì,
Parenzo.
Librandi, dai, su, però, è il solito Librandi o qualcun altro che dice sì, bisogna chiamare i carabinieri oppure
sì,
sparare in aria
allora,
per avvertire. Ma che avverti? Quelli
ma
chiamano...
se, uno, se uno viene di notte, no, mica ti viene fa telefonare da qualche parte, cazzo, ti devi fare solo il segno della croce o essere Bruce Lee, in quel caso, se non
vabbè, allora
armato.
Che vuoi dire, Johnny? Non ho capito. Oltre a questo, che vuoi dire?
No, era che chi c'ha l'arma giustamente in casa
sì, ma chi ha l'arma la usa anche in maniera indiscriminata, ma è normale che sia così.
È normale
quando entrano dentro casa tua, no? Claudio, provincia di Roma. Ciao Johnny, Claudio,
ciao.
Provincia di Roma, dai.
Ciao.
Dimmi,
ciao Luciani, buonasera a te e a Parenzo. Brevissimo, proprio per il concetto di armi in casa, di difesa,
sì,
eccetera.
Sì, sì.
Sono entrati 6 zingari, 3 uomini, 3 donne.
Ma quando?
Ma nel 2007
a casa tua?
Sì, dentro la mia villa.
Sì.
3 sono rimasti in giardino, 2 donne sono rimaste in giardino, 3 uomini e una donna sono entrati in casa. Io ero in piano mansarda.
Sì.
Ho sentito l'avviso dell'allarme silenzioso che io ho perché ho il
allora?
Genitore. Sono sceso.
Sì.
Ho preso un'arma che ho venduta regolarmente, gli ho intimato di uscire, non ho sparato né a loro né in aria né a nessuno
sì.
E nel frattempo abbiamo chiamato i carabinieri, ero con la mia compagna che era rimasta in mansarda. Sono intervenuti i carabinieri, la faccenda è stata questa, denuncia per minaccia a mano armata dentro la mia abitazione,
sì.
Sequestro dell'arma
sì.
E ben 16 udienze per dimostrare non solo la mia innocenza, perché in primo luogo sono stato... condannato senza processo, quindi con un'ammenda di
per che cosa l'ammenda? Scusa.
Per minaccia a mano armata, per ingiustificato motivo.
Ma questo, vedete, la dimostrazione di quello che hai passato, adesso non so com'è finita la vicenda, Claudio.
No, perché che sono stato assolutamente assolto.
Da cioè. Tutto,
allora,
da tutto.
Basta.
Dopo quanto tempo?
Allora
dopo quanto tempo? Ma non è fine, ma non è fine.
Dopo 16 udienze
cioè,
e
il promo,
5.000 euro di spesa di avvocato.
Ecco, appunto, è tutto chiaro, Claudio. Il punto fondamentale è questo, quello che ha spiegato Claudio. Perché è vero che le indagini bisogna farle, ma poi capiti col giudice sbagliato,
sì.
Che non dice come ha fatto col PM sbagliato, che non ha fatto come quello là di oggi. Oggi, che ha detto subito questo qua è certamente un caso di legittima difesa. Capiti
vedi,
con
però,
quello sbagliato.
Hai detto bravo, oggi un magistrato, oggi un PM.
Infatti c'è pure gente che ragiona, c'è pure gente che ragiona.
No, ma perché ogni caso è diverso,
ma
ragazzi,
no, non
su,
è diverso. Il caso di questo Claudio è molto semplice.
I Salviniani,
sei rom,
su,
ma che
dai,
c'entra i Salviniani?
Basta.
Sei rom, sono entrati dentro la sua abitazione.
Sei rom, vabbè,
sì, sei rom, sei perché bisogna dirlo quando sono rom o quando sono veneti o quando sono lombardi.
Ma puoi dire sei rom criminali anche,
no,
perché quelli che sono entrati, secondo me sono dei criminali, nessuno li difende.
Fermali.
Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar.
Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso.
Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti.
La Zanzara.
Luciani e Parenzo, sono un po' di giorni che vi cronometro. Allora, la pubblicità e varie soste sono più del 30% del tempo che passate a parlare. Ma che trasmissione è questa? È una trasmissione di pubblicità, eh? Di traffico, di minchiate, di che cazzo è?
Allora, Parenzo, devo
scusami,
farti...
Scusami,
dimmi,
no,
dimmi.
Metti prima il breaking news nostro, che c'è una notizia dell'ultimo minuto.
Perché? Che è successo?
Metti breaking news.
Ma dai, su...
C'è una notizia dell'ultimo minuto.
Vabbè, dopo te la metto, dai.
No, subito, breaking news.
Ma non è, se è subito, non è una breaking news. Cioè, non è che può essere annunciata prima,
subito,
no?
Subito, subito.
Vabbè, dai. Adesso mo te la metto, aspetta. Allora, Sallusti, Sallusti, senti che cosa dice, eh? Sì, senti, sì, che cosa dice ieri sera. Siccome dice che i sermoni in arabo degli imam vanno vietati, il direttore, sì, del giornale, certo, è praticamente, è praticamente candidato, candidato, certo, quasi candidato a sindaco di Milano, anche se, beh, ci sono, se ci sono dei problemi, pare ancora. Beh, perché i sondaggi.
Milano da anni ormai, da quando c'è Pisapia, la lingua ufficiale è l'arabo.
Allora, Sallusti dice che bisogna bandire l'ebraico dalle sinagoghe.
No.
Sì, ti giuro, ma tu non sai, ma tu non sei proprio un cazzo, cioè. Cioè, tu passi la giornata a fare altre cose e la cosa di, no, cui ti occupi di meno è vedere quello che succede per ragionarci, no, e fare qualche lavoro per la radio. Un cazzo, cioè un cazzo.
No, ma sono io che mi devo arrabbiare.
No,
però, scusami,
arrabbiati, beh, con quello, prima, innanzitutto perché non fai una mazza. Poi dopo anche per con Sallusti, però prima perché non fai una mazza, poi dopo per con Sallusti.
Se una legge, che purtroppo non c'è ancora, ma mi auguro venga presto, imporrà di predicare solo in italiano, come accade in altri paesi. Tra l'altro,
mandiamo anche il latino e l'ebraico.
Tra l'altro, esami, sì.
Mandiamo, ma... anche il latino e l'ebraico dalle sinagoghe e, sì, dalle chiese?
Scusa?
Bandiamo anche il latino e l'ebraico dalle sinagoghe e dalle chiese?
Beh, nella chiesa bisogna... si parla italiano, non si parla,
no, c'è anche la messa in...
No, no, non c'è.
In ebraico si parla in lezione in ebraico, latino, quindi bandiamo l'ebraico dalle
ci sono stati islamici, no, che hanno bandito.
Mi può rispondere su, vuole bandire l'ebraico dalle funzioni in sinagoga?
Sì, 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 sì.
Che la cosa interessi molte persone, cioè, qual è il principio? Il principio è una puttanata, lo dico subito, cioè è una puttanata sesquipedale, perché è una cosa un po' diversa,
no, gli è uscita così, no, in realtà, siccome non sapeva che cazzo,
no, voleva essere coerente, perché dice, sì, bisogna, sì, bandire l'arabo dalle predicazioni degli imam, perché chissà cosa possono dire, eccetera, eccetera.
Una sciocchezza.
Ma è una sciocchezza, non lo so, sinceramente a me non me ne frega niente che predichino in arabo, che predichino in italiano, insomma, ci sarà chi li controlla, per fortuna ci dovrebbe essere qualcuno che li controlla, certo, che sia in arabo o in italiano. Se vogliono predicare, non è che uno può impedire la predicazione in arabo. Concretamente, che fai per impedire la predicazione in arabo, ma nelle moschee?
Dai,
cioè, che fai? Metti il traduttore simultaneo, che fai? Cioè,
dai,
oggettivamente,
dai,
è impossibile, non è che puoi arrestare uno perché predica in arabo, è una cazzata. Ma l'ebraico è anche ridicolo, perché in realtà non è mai esistito un predicatore ebraico, cioè un rabbino che incita alla violenza, non c'è un caso, cioè non c'è un caso,
tra
di
l'altro,
uno che incita alla violenza. Ci fosse stato un caso, dice, vabbè, c'è una,
mondo,
no, c'è una serie di rabbini che incitano alla violenza,
non,
capito?
È mai accaduto al mondo.
Vabbè, dai, andiamo a Maurizio Livorno, vai, 800 24 0024, Maurizio.
Breaking news.
Sì, ciao a tutte e due. Ho sentito in una delle varie interruzioni che effettivamente, sì, massacrano un po' troppo.
Vabbè, che dobbiamo fare? È così, dai.
Quindi durante Radio Core ho sentito una notizia che dice che più o meno il 30-33% delle donne italiane, cioè oltre 6 milioni e mezzo delle donne italiane, avrebbe subito, quindi attualmente, una violenza,
sì,
fisica o sessuale.
Allora,
io premetto che non voglio assolutamente marginalizzare il problema, perché la violenza alle donne mi fa schifo, la violenza sessuale, oltre che farmi schifo, cioè non la trovo neanche divertente per un uomo. Detto questo, io voglio capire... Cioè, come si può,
cioè, tu stai dicendo, scusami Maurizio, stai dicendo, sì, che il dato delle 33% di 33% delle donne che hanno subito violenza ti pare un po' esagerato, questo è,
no, è abnorme.
Sì,
al,
però sì, bisogna intendere, no, però effettivamente ha ragione lui, cioè,
ma
nel senso,
per fare statistiche,
se
fate,
per subire violenza significa anche prendere solo uno schiaffo, può darsi di sì. Se chiaramente, no, violenza noi intendiamo
violenza.
Sì, certo che una violenza, io non ho mai dato uno schiaffo a una donna, se non sessualmente ovviamente.
No, allora, io non solo non ho mai dato uno schiaffo a una donna, credo di essere uno dei mariti più picchiati d'Europa,
addirittura,
e mi sono guadagnate tutte. Tra l'altro, mia moglie, che sta tornando al lavoro, che sente la zanzara anche lei,
meno male.
Se mi sente stasera, prendo delle sberle anche a casa.
Perché prendi sberle a casa? Non ho capito.
No, va bene.
Perché hai ricordato, perché hai ricordato di essere un fedigrafo traditore,
no,
e che tua moglie, no, per questo ti ha picchiato. Per questo è.
No, sono stato abbastanza picchiato. Ma anche
sei stato picchiato per quale motivo? Ah, per
futili motivi.
Ma che cazzo è tua moglie? Scusa, una violenta, una picchiatrice, una matta?
No, se non è una violenta. A parte questo,
Ma no, a parte questo, è interessante perché io ti voglio far litigare stasera a casa. Il mio obiettivo in questo momento è che tu arrivi a casa e tua moglie dice: pezzo di merda, stronzo, maledetto, figlio di puttana, hai ricordato alla radio, e boom, sì, prima subito uno schiaffone, quando entri veloce.
Subito.
E la seconda, subito, senza nemmeno parlare, senza sapere la legge, ne scrive subito. E poi, parolaccia, non finire, sei andato a raccontare a quei due minchioni della Zanzara? Sei andato a raccontare che in sostanza mi tradivi, perché quello hai detto, perché sennò perché ti picchiava? Le mogli picchiano solo per quello,
negare sempre, figuriamoci a voi e figuriamoci davanti al pubblico.
Negare sempre, ma dicendo così è come se ammettessi, amico mio, se dici negare sempre è come se ammettessi chiaramente. Cioè, comunque,
è vero, d'altra parte però se devo, come dire, commentare la notizia e contestare questa manipolazione, perché io credo che queste percentuali che poi vengono proiettate, credo che siano fatte sulle donne che vanno nei consultori, cioè non esiste che 6,5 milioni di donne in Italia abbiano, ripeto, ma io non voglio sottestimare il problema.
No, ho capito, bisogna vedere
notizia dell'ultimo minuto,
Aspetta, dai.
Breaking news.
Che succede?
Il Sassuolo Calcio comunica che venerdì 27 novembre dalle ore 16 alle ore 19 presso la bocciofila sassolese saranno ritirabili gli abbonamenti per i residenti della provincia di Modena. Pass fino a esaurimento. Grazie.
Scusami, abbi pazienza, ma sei veramente un lecchino. Il Sassuolo è di proprietà del signor Suizzi.
Beh, certo. Ogni giorno ci saranno degli aggiornamenti importanti.
Ah, no, breaking news.
Bocciofila Sassolese. Sì. Bocciofila Sassolese. Ci sarà un altro aggiornamento tra un po', eh?
No.
Sì, provincia di Modena, pass, parcheggio, fine esaurimento per la partita Sassuolo-Fiorentina.
Ma me l'hai lanciata come una breaking news?
Beh, certo. Notizia dell'ultimo minuto sul sito.
Vabbè, comunque Maurizio stava dicendo una cosa seria. Il 33% delle donne che subiscono violenza è un dato esagerato. Adesso io non voglio entrare nelle polemiche, eccetera. Sono contro qualsiasi violenza nei confronti
della
donna.
Non è una polemica sul femminile, io l'ho voluto premettere.
No, vabbè, d'accordo, sei contro la violenza, anzi vieni picchiato regolarmente da tua moglie, d'accordo. Lo sappiamo perché tradisci in maniera esplicita, chiara, cioè di notte fai tardi, ti inventi le scuse pazzesche, nel corso della tua vita hai scopato chiunque davanti a tua moglie, di nascosto a tua moglie, eccetera, eccetera, eccetera. Però Maurizio, questo lo sappiamo, ed è per questo che tua moglie stasera ti punirà
severamente per tutte le
cose che hai fatto, che non vuoi dire e che qui dici invece chiaramente, esplicitamente, sì, confesso. Perché non fai una bella confessione stasera?
No,
dovresti confessare, alzare le mani e dici: sì, cara moglie, confesso che ho peccato.
Ma perché poi ora non conta più? Perché io ho fatto il condono. Ravvedimento per ora.
E qual è? Questo è buono.
Il condono sombale.
Qual è il condono sombale? Cioè, come funziona? Dimmelo anche a me, perché magari potrei utilizzarlo prima o poi.
Funziona che fai il condono sombale e quindi attraverso tutta una serie di operazioni.
E quali sarebbe? Com'è? Regali? Che cos'è?
Sono buon comportamento, dal far trovare una ottima scena. Io cucino discretamente bene, prendere dei bei pesci in mare e portarli in cucina.
Ma che è questo?
Comportarsi
bene e quindi ho potuto.
Questo sarebbe,
fare questo,
scusami, questo
concordato
qua,
preventivo.
Questo
e
sarebbe
il condono tombale.
Addirittura.
Il condono tombale non è un'ammissione. Non è un'ammissione di colpa. È un condono, perché dico, se
amico mio, il condono significa condono tombale, cancelli tutto del passato. Significa che nel passato qualcosa hai fatto.
Però non puoi dire, se te con l'agenzia delle entrate fai un condono quando esistevano, se Dio vuole non esistono più, così almeno il tuo compare lì è contento, perché sente dire una cosa abbastanza sulla quale credo lui sia d'accordo. Credo che il condono tombale ti dice che te, anche in possibilità di presunzione di certe cose, sei perdonato. Perché comunque.
Vabbè, adesso la butti così di
presunzione.
Sì, presunzione, sì, è vero, non sei ancora magari stato sanzionato sul serio. Parenzo, tu hai mai fatto un condono tombale per le tue porcherie?
No.
Cioè, un concordato preventivo, una cosa.
No, non funziona.
Perché l'hai fatta senza dire nulla, questa
perché,
in realtà.
No, oppure se ti beccano, ti becchi la. Non vale
non vale l'accordo, diciamo. Non c'è più
secondo
possibilità.
Secondo me, no, magari per qualcun altro vale nel senso che.
Cioè,
un
tu
bonus...
non ho capito. Se tu dovessi subire un tradimento da parte della tua compagna, no? Questo è un tema serio. Adesso non è un tema. Che cosa faresti? Perdoneresti?
C'è un'altra breaking news?
Perdoneresti o no?
Dipende.
Ma che vuol dire dipende?
Dipende, dipende dall'intensità.
Ma perdonereste
del corno,
o no?
Tipo di... Ma
cioè,
dipende,
no,
dipende.
Viene
dipende
a casa,
corno.
Vai a casa, è una signora Tania Zevi.
Ma adesso non dire nomi per
vabbè,
cortesia.
Vabbè, no, è noto, cioè, per una cosa nascosta, cioè, noi stiamo parlando di fantasmi. Cioè, ti dice, guarda, ieri sera mi sono, purtroppo, devo dire la verità, mi sono trombato uno.
Sei pazzo? Ma io ti ammazzo.
Vabbè, no, cioè, come ti ammazzo?
A te ammazzo per averlo solo,
ma io che c'entro?
Per averlo solo pensato.
Ma no, ma
per
che c'entro io?
Pensato,
ma io non c'entro nulla.
Allora, intanto questo non succederà mai. Secondo, non è un caso che posso prendere in analisi.
Ma mette, no, ma no, ma devi prendere in analisi, metti che succede, ma in tanti anni
non
può succedere. Allora, viene a casa e ti dice
che non succede.
Ieri sera sono andato da una parte e non ho potuto resistere.
Alle corna tue. A casa tua succede che ti piace essere cornuto. Tu lo dici anche, a te piace essere cornuto. Cosa faccio? No, non perdono, certo che
non
no.
Perdoni.
Ma no, ma chiaro.
Ah,
no.
La cosa è questa. Parenzo, due punti. Se Natania mi tradisce, sì. Vabbè, non questo... ti perdono.
Ma secondo te è Napoletano,
cara Natania,
il direttore del Sole 24 Ore. Blocca le rotative, il direttore
cara
del Sole.
Natania.
Vai,
cara Natania, se
ma
mi
non
tradisci,
lo so.
Non ti... L'hai detto, basta,
ma
l'hai
non
detto.
Lo so,
l'hai detto,
sì, via, ma via. Poi dipende dai casi.
L'hai detto, basta, l'hai detto.
Comunque, questa cosa qua del WhatsApp è una figata. Perché te puoi parlare con la zanzara quando cazzo vuoi. Fantastico.
La zanzara.
Allora ragazzi, 800 24 00 24, vi ricordo il numero velocemente per chiamare, ma non c'è bisogno. E io tornerei sulla vicenda degli animalisti, perché ho ripensato alle aragoste, no? Cioè ci sono dei pazzi, ma non solo dei pazzi, ci sono delle persone, dei regolamenti del Ministero della Salute che prevedono che le aragoste non vanno messe con le chele incollate, cioè con le chele con l'elastico, capito? Non vanno legate,
sì,
le chele insieme e
l'elastico.
Non vanno messe sul ghiaccio, perché sennò si muovono, sennò
no,
si muovono e soffrono.
Io non so,
ma
se
vaffanculo
questo...
i regolamenti.
No, ma io aspetta un attimo, non so se però questo regolamento ha anche un'altra ragione, cioè quello di mantenere l'animale sano.
No, non è quello, non è quello, non ci sono motivi di salute.
Perché alle volte ci sono delle ragioni che magari
però,
sviluppano,
guarda,
degli ormoni,
è vero,
particolari,
è vero,
perché
in
si
questo caso no, c'è la sofferenza degli animali,
allora,
la sofferenza delle aragoste, che è una cosa da incazzarsi come bestia per chi l'abbia solo concepita la sofferenza delle aragoste. Io però chiamerei il nostro amico Mocavero di Animalisti,
no, basta,
100%. Sì, quello che era fascistissimo, no? Signor Mocavero, che ha vinto anche il premio Hitler, perché esiste un premio Hitler per la persona più animalista, un premio inesistente, finto.
Pronto?
Mocavero?
Sì, chi è?
Volevo fargli i complimenti per il premio Hitler.
A me non me ne frega un cazzo, Cruciani, che non la fa un culo lei sul programma di merda. Buona serata.
Ma che vuol dire?
Siamo in diretta almeno.
Ma Mocavero, capito, ci ha mandato a fare in culo così. Cioè, così, all'improvviso. Io riproverei, Riproverei, siamo Mocavero. Dai, ragazzi, forza, con la telefonata.
Forza, dai.
No, guarda che io non ti volevo, io non volevo romperti i coglioni, Cioè, perché interpreti sempre male le cose?
Cruciani.
Volevo chiederti innanzitutto se è vera questa cosa del premio Hitler, con una domanda molto semplice. Cioè,
a me non lo so e nemmeno mi interessa.
Non ti interessa prendere questo premio?
Non me ne frega proprio una del premio Hitler, del premio di Parenzo.
Non te ne frega niente.
Da Parenzo non dà premi, non preoccuparti.
Appunto Parenzo.
Hai nazistelli poi.
No, ma smetti.
Li dà suo padre i premi Parenzo, quando ti raccomanda le televisioni, se no tu non faresti neanche
il
programma.
Il padre. Scusami, Mocavero.
Scatta la querela.
No, però Mocavero, io non
scatta la querela.
Ma
perché?
Ma pensi che è un problema di farmi quella?
Scusami, Paolo.
Ma da un nazistello.
Paolo, scusami, no.
Di Mocavero per fare.
No, Paolo. No,
dimmi che sono con due belle fighe qua davanti a me.
Bravo. La questione del veterinario, quello là del leone, no? Che ne pensi? Perché quel poveraccio lo vogliono cacciare dall'ordine dei veterinari?
No, io spero che muoia anche domani. Andiamo avanti con le domande.
Ma perché quello là? Dai, muore domani. Che cavolo ha fatto, poveraccio?
No, non ha fatto niente. Infatti per te e Parenzo, per facete di merda, non fa mai un cazzo. Dai,
ma scusa,
avanti,
ma quello.
Dai, Cruciani, ti sto dando una mano a fare il programma, forse almeno hai qualcosa da
nazistello a piede libero.
No, ma perché nazistello? Ma che c'è?
Nazistello a piede libero, lo conosco da anni, è un nazistello a piede libero.
No, Parenzo, se tu pensi di finirmi nazista ed offendermi, non hai capito una fava. Tu pensa, ripeto,
lo so,
a parlare con tuo padre che ti raccomanda le televisioni.
E chi sarebbe, scusami?
Perché il papà di Parenzo mi sembra che sia il titolare di Radio Lombardia.
No,
non è vero,
non
stai
è
sbagliando.
Vero.
È una cazzata.
È un avvocato, allora, mio padre, è un avvocato padovano.
Addirittura, sì, sì. Sono contento delle cause perse comunque, da come giudicare.
Potresti rivolgerti dipende. A lui, potresti rivolgerti
non
a lui.
Difende nazisti,
dai,
schifosi.
Parenzo, levati dalle balle dopo la
non difende nazisti, mio padre, non difende nazisti, né un nazista.
Vabbè, però lascia perdere, okay, dai.
Parenzo, chiedimi se mi interessa quello che dici. Vai,
facevi avanti, facevi il patetico DJ, Parenzo, hai preso zero voti quando ti candidavi a sindaco di Parenzo.
Ma lo lasci perdere o no?
Ascolta, o vi muovete...
Paolo, scusami, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa per Moira Orfei che è morta?
Ma diciamo mi sono stappato due bottiglie di spumante l'altro giorno, è un problema. Il problema è che purtroppo i supermercati con la notizia l'ho chiuso, no, prendevo 5 di bottiglie.
Ma perché? Ma è morta
che
poveraccia, la signora Orfei.
È una grande persona.
Pensa quanti animali sono morti per colpa sua. Pensa agli animali che mi ha dato a morire lei per colpa.
Ma che adesso cosa c'entra con gli animali sto qua?
Parenzo, ancora te.
Ma basta, Parenzo, dai, su.
Animali 100%.
Scusa, la mano così capisci, Parenzo.
Quel povero cane che
cane, parli di mocano.
Quel cane che è stato mandato dalla polizia francese lì. Altra cosa, diesel, famoso diesel.
Beh, un eroe,
purtroppo non è un problema del cane, è il problema dei suoi proprietari che l'hanno mandato a morire. Purtroppo non è nel primo né l'ultimo.
Beh, è servito a salvare magari un po' di gente, o no?
No, è servito un grande cazzo. È servito solamente a coprire la vigliaccheria di chi non aveva le palle, andare da solo a fare quello che doveva fare.
Ma era addestrato.
Hanno mandato a morte un cane che non c'entrava nulla, che si fidava dei suoi padroni. Vergognatevi voi se lo difendete.
Ma no, io non difendo.
Dico un eroe.
Scusa.
Cosa?
È un eroe quel cane, certo che lo difende.
È un eroe, ma non voleva fare l'eroe. Lui voleva fare i cazzi suoi come tutti i cani, come tutti gli animali di questa terra.
Ma tu di che cosa ti occupi?
Dunque, maledetti quelli che l'hanno mandato lì contro i terroristi, diciamo.
Io non dico maledetti che l'ha mandato contro i terroristi. Questo non c'entra una fava. Io sto dicendo semplicemente che il cane con la guerra degli uomini non c'entra nulla.
Però serve in questo caso.
La vostra testa è servito. Perché quelli se avessero avuto le palle, sarebbero dati loro non andare avanti un cane a morire al posto loro. È chiaro il discorso, capite bene?
No, ma l'abbiamo capito.
Ma di che cosa si occupa esattamente sto mocavero?
Non hai diritto di parlare con me, Parenzo.
Guarda, non ti preoccupare, io ho diritto di parlare con tutti. Guarda che rivolgo la parola anche...
No, dai, basta, Parenzo, basta.
Nazistello da quattro soldi.
Scusa, ma
c'è un vigliacco da quattro soldi, nazistello.
Ma che nazistello, dai?
Nazistello, come conosco bene un nazistello, lui
politico che
Parenzo, meglio nazista che lecca culo di Zanonato.
È un patetico nazistello. Nazistello patetico.
In televisione non sfondi mai, Parenzo, sai perché continuano a raccomandarti.
Tu sei un povero nazistello moderno, nipotino di Priebke. Patetico nipotino di Priebke.
Neanche il benzinaio, Parenzo.
Ma la nuova che cos'è? Ragazzi, fermatevi. Parenzo, ferma.
In televisione da tutte le parti, ti dico, ogni volta devo cambiare canale.
Patetico nipotino di Hitler.
Scusa, stai zitto un attimo.
Il premio più idiota d'Italia. Tu, Parenzo, sei il numero uno.
Mocavero DJ.
Visto che sei di Padova.
Mocavero DJ.
Visto che sei di Padova. Quando
ancora in circolazione.
Di quello che pensi davanti a me.
Ci
vediamo quanto ti abbassi di più quello che sei.
È una minaccia, nazistello? È una minaccia, Mocavero?
No, lo sto minacciando.
È una minaccia, Mocavero?
Palle di dirlo alle persone.
È una minaccia, nazistello, da quattro soldi?
Su, David, per favore, dai.
Non mi faccio minacciare dal nipotino di Hitler, dal nipotino patetico di Hitler. Ti pare che mi faccia paura?
Mocavero,
ti pare che mi faccia paura? Mocavero DJ,
basta! C'è un assessore, non so di dove, che ha mangiato la nutria.
Lorenzo, che fa rima con coglione comunque, dai.
Cioè, ha mangiato la nutria, ma dicono che è buona, magari la provo pure.
Beh,
io.
Cruciani, ascolta, ciò con due belle fighe, ma avete rotto le palle, sia testi a Parenzo. Li posso mandare a fare il culo o andiamo avanti?
No, ci puoi mandare a fare il culo, l'unica cosa... Aspetta, l'unica cosa che ti chiede è un'altra, scusa. No, ma sì, vabbè, Mocavero, non ci abbiamo bisogno di te, scusa.
Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top.
La Zanzara.
Amici camionisti, ascoltate La Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato.
The Magic Number 393 71 71 701.
Parenzo è l'unico che si porta una tosse dal 24 settembre. Curati sta cazzo di tosse, hai rotto i coglioni.
Stai sempre impormonito, curati, rovini la radio, cazzo. Vaffanculo, curati.
Beh,
è molto chiaro l'avvertimento, Parenzo, è molto chiaro. Guardate, sei migliorato, sei leggermente migliorato.
Mi pare anche sensibile il modo come lo hanno espresso.
Ma se uno non esprime in questo modo, è per te inutile. Qualche volta ci vuole l'ultimatum. Come
io questo
dire.
Non lo contesto.
In questo caso è l'ultimatum degli ascoltatori. Sì. Mi sembra che sia arrivato chiaro e forte, anche molto con qualche forte. Parola, diciamo, vabbè, quelle che vengono considerate parolacce.
Ripeto, ma se uno sta male o ha la gamba. Alla gamba zoppica, non è che gli dici.
Ma non è la stessa cosa.
Zoppo del cazzo, non è che glielo dici, no? Dici scusa, la tosse, un po' di compassione, fede cristiana. Niente, proprio niente. Però.
Qui la compassione cristiana non esiste in questa trasmissione, tranne in rarissimi casi, che è proprio gli unici casi, che non so ancora quali, che ci commuovano in maniera particolare. Allora, uno dei maggiori complottisti italiani, a proposito sempre delle vicende da cui vogliamo lentamente staccarci, a meno che non ci sia qualcosa di nuovo, cioè Parigi, l'Islam e tutte le cose, uno dei maggiori complottisti italiani che ha come nome Rosario Marcianò. Io vorrei avere i nostri microfoni, il signor Rosario Marcianò, però mette diversi paletti, vediamo come possiamo fare nei prossimi giorni. Il signor Rosario Marcianò...
Mette paletti?
Sì, mette paletti. Che
cosa vuol dire?
Mette paletti, dice no, io il numero di telefono non lo posso dare perché altrimenti il numero di telefono poi gira, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, ognuno ha le sue fissazioni.
Ma Putin? Chi è?
Signor Rosario Marcianò.
Putin è Marcianò?
È un ricercatore, chiamiamolo così. Non comincerò a offenderlo, sennò poi non viene. Signor Rosario Marcianò che scrive...
E che cosa ricerca Marcianò?
No, dai, su quello delle scie chimiche, è fissato con le scie chimiche.
Appunto, cosa cosa
dice le scie chimiche sono, a parte che esistono le scie chimiche, poi dice anche che sono una specie di complotto ai nostri danni. Comunque, Rosario Marcianò scrive, attenta, non c'è alcun profilo, ma solo pagina creata ad hoc. Sta parlando della ragazza morta, signora Solesin. Ma solo pagina creata ad hoc per commemorarla, solo pagina creata ad hoc per commemorarla. Ma la cosa curiosa è che questa Valeria Solesin proprio non esiste sulla rete prima di questo evento, per cui è facile pensare che sia un personaggio inventato. Lo ti prego.
No.
È facile
ma
pensare che sia un. Ma no, dai, che arrestato!
Ma
dai.
Non si può!
È come una favola, dai!
È un pazzo! Ma cosa vuol dire inventato?
Aspetta!
Ma è matto! Ma ragazzi, è pazzo!
Aspetta, poi che cosa ci avrebbe potuto fare un tipo del genere ad assistere a un concerto heavy metal il cui pezzo portante era intitolato Bascia il diavolo? Poi ancora, aspetta, l'opinione pubblica viene plasmata da questi falsari che sono i
ma
media.
Ma quindi
di
il funerale, i genitori, tutto inventato.
Aspetta.
Ma questo è arrestatelo!
Ma no, arrestatelo.
Ci deve essere il reato di cazzata in questo paese ormai.
Aspetta,
basta.
Ancora Marcianò. Io non ho fatto nessun commento, Marcianò, non cominciamo. Non un profilo Facebook, Twitter, Google, non una sola pagina che si riferisce a questa figura prima del false flag parigino. Com'è che lo chiama? False flag parigino. Una vittima inventata come l'inside job. Cioè, tutto inventato. Cioè, secondo lui sono tutti commedianti quelli che c'hanno lui.
Mamma mia. When I was young.
Not my problem. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar.
A proposito di complottismo, a proposito di dietrologia, eccetera, eccetera, Giulietto Chiesa è tornato a colpire. È tornato a colpire. Vogliamo fare un piccolo riassunto. Un piccolo riassunto del
certa
Chiesa
gente invecchia male,
No dai, su, non esagerare, sì. Come al solito, no io
per
guarda
che dice, sì.
Invece alcune cose che dice non
certa
ho cominciato
gente
a ripensarci.
Invecchia anche a me, capiterà, figurati, invecchia proprio male certa gente.
Allora, praticamente nell'imminenza degli attentati Chiesa aveva detto:
chi c'è dietro? La risposta qui è assolutamente inequivoca: l'ISIS è una creatura mostruosa, se si vuole, ma è una creatura mista di una specie di spettre, chiamiamola così, che è per metà, per una parte importante, Occidente, e per un'altra parte importante Qatar, Arabia Saudita soprattutto, che sono i finanziatori di questa operazione.
L'ISIS finanziato da Stati Uniti e Israele.
L'ISIS è stato finanziato, organizzato, aiutato dagli Stati Uniti d'America, dall'Occidente, da Israele, ma adesso ha assunto una sua forza autonoma e quindi in qualche misura agisce anche per conto suo.
E veniamo a ieri sera, quando ha detto che gli attentatori di Saint-Denis potevano farli morire di fame. No, senti questa cosa che è curiosa, senti.
L'attentato al quartiere di Saint-Denis
dove sono stati sparati, ho letto, 5.000 colpi di fucile, di mitragliatore, per massacrare 3 o 4 persone che stavano chiuse, circondate, alle 4 di notte. Ma per quale motivo? Scusate, l'avete individuate, circondate la casa, non sparate un colpo, le lasciate morire di fame, se si uccidono è un altro discorso. Io sto facendo un tentativo per uscire dal web e per andare nelle case della gente. Bisogna che ci mettiamo tutti insieme e che ragioniamo se c'è una strada per fare una televisione digitale terrestre, una televisione satellitare e una televisione su web che siano concertate insieme, che riuniscano tutte le forze che sono capaci di fare analisi. Ma che voi andiate a ucciderli tutti, mi fa venire il sospetto che o queste teste di cuoio non sono delle teste di cuoio, ma sono delle teste di cazzo, loro e chi li comanda, oppure che hanno voluto uccidere tutti i testimoni, cosa che hanno fatto naturalmente.
Volevano uccidere tutti i testimoni. No, ma la cosa più interessante viene da un nostro amico che si chiama Salvo Mandarato. Lo ricordi, quello che andava sul palco di Grillo, Parenzo? David,
dei mostri,
oh,
la fiera
dai,
dei mostri,
cazzo,
la fiera
parla,
dei mostri.
Ma che sei distratto?
Ma che distratto? È la fiera dei mostri.
Vabbè, ma te lo ricordi Mandarà o no? Te lo ricordi Mandarà?
Mandarà quello, ma già te lo ricordo.
Aspetta, parla, siccome tu hai detto in una trasmissione che Giulietto Chiesa è ancora in giro, senti che cosa dice Mandarà, senti.
Il signor Parenzo, che mentre si sedeva per terra il regista e l'ha messo in onda, hanno deciso di mandarlo in onda e lui diceva proprio chiaro, Giulietto Chiesa è ancora in giro. Che qui per me c'è anche, cioè si potrebbe forse rilevare anche il reato di istigazione all'omicidio, perché che cosa vuol dire Giulietto Chiesa ancora in giro? Detto poi da David Parenzo, non da una cima.
Istigazione all'omicidio, vedi che siamo veramente alla follia, ragazzi. Dai, su istigazione all'omicidio, ma che vuol dire? Parenzo non dice un cazzo, è muto.
Ma io
muto.
Sono basito.
Vabbè.
Basito da come si possano mandare, non tu, ma da come si possono dire impunemente certe cose.
Vabbè, Enzo.
Ma
Dazzi,
non su di me, le teorie.
Vabbè, e ciao.
Ma come si fa?
Ma, Dio, ma questo ma cazzo di tosse, ma che c'hai? Ma che c'hai? Voglio dire, ma che c'hai che ti blocchi ogni tanto? Che hai fatto? Hai bevuto durante il coso? Ma che minchia c'hai?
L'acqua che devo bere.
Ma perché? Che cazzo? Ma non la puoi bere un secondo prima di andare in onda?
Mi
è chiaro?
Si seccano le fauci quando uno parla continuativamente.
Ah, vabbè, incredibile, guarda. Incredibile.
David? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ah, mugino.
Allora, un avvocato mi scrive, mi chiedo come Parenzo possa esclamare che ritiene che tutto sia a posto, sentendo la storia di un uomo che per andare assolto, quello che ci ha chiamato prima, per aver esercitato un proprio diritto, abbia dovuto sopportare 16 udienze e oltre 8.000 euro di spese che nessuno gli restituirà mai.
È semplice,
Elena,
è molto semplice.
Elena, un avvocato Elena che mi ha scritto,
Elena,
ha pienamente ragione, non è tutto normale.
Giusta,
non è tutto
giusta.
Normale.
Nel nostro sistema, quando c'è di mezzo un morto, c'è un'indagine, risposta
fatta.
Sì,
ma troppo lunga.
È troppo lunga, corti 40
sì,
secondi.
Troppo lunga. No, tu, troppo lunga richiesta. Mario da Caserta, dai. Poi Enzo,
buonasera Parenzo, buonasera Luciani. Io mi voglio bene, però 40 minuti di attesa. Ma cioè,
vai, Mario, dimmi, dai, su, non stiamo su questa minchia.
Comunque, ne approfitto per augurare una buona guarigione a Parenzo. Prima cosa.
Grazie, caro. Grazie.
No, ma io non me ne frega una mazza della guarigione, che non si può.
No, grazie, sono praticamente guarito. Mi rimane un lievissimo.
Ma perché quando stai in onda ti viene il coso? Ma non è questo, è perché tu sbagli le cose. Sbagli
troppo,
perché sei sciatto. Sbagli perché non te ne frega
troppo.
Una mazza. No, perché no, due secondi prima di parlare stai con l'acqua in bocca, stai col bicchiere in mano. Ma non è possibile così. Ma se io adesso mi metto a bere un bicchiere e un secondo dopo mi interpellano alla radio, è chiaro che mi viene da tossire,
ma
no?
Tu non sei ancora malato con la tosse, però.
Oh, ragazzi, dai, su, cosa devo sopportare?
Miele, ci vuole del miele, ma ha chiesto del miele.
Sì, ma prima, non durante, prima.
Ma tesoro, ma chi parla per 2 ore di fila? Gli viene ogni tanto?
Ma tu non parli per 2 ore di fila, Mario da Caserta, non parli. Io parlo per 2 ore e mezzo di fila, non tu.
2 ore e mezzo di fila.
Mario, dai.
Allora, niente, ieri avete un po' deriso la città di Caserta, la mia città.
Non abbiamo deriso, ha iniziato il tuo concittadino, come si dice, conterraneo, il quale ha detto, Caserta, dai, poi.
Vabbè, e comunque ne approfitto per invitarvi ufficialmente a Caserta e sto ideando un programma fatto ad hoc per entrambi.
Ottimo.
Per Parenzo ho pensato a un tour culturale, no, gastronomico, sì. quindi alla Reggia tra l'altro c'è il primo bidet europeo.
È vero, hai ragione, il primo bidet europeo fu il primo bidet italiano. Adesso lo sai che hanno fatto un libro sulla storia del bidet, incredibile.
Questo è interessante.
C'è un libro sulla storia del bidet fatto da un italiano per Castelvecchi Editore.
Perché il bidet quando nasce? Nel 700, credo.
Non lo so, sì, può darsi. Ma il primo bidet che fu scoperto in Italia a forma, credo, di chitarra, è stato scoperto alla Reggia di Caserta, se non sbaglio. Vabbè, Mario, che vuoi dire?
No, invece per lei, Cruciani, che io so che lei è un grande puttaniere, nel senso
ma
buono.
Ma è vero, ma è una cazzata questa cosa qua. Ma che cosa dire? Sono un grande puttaniere.
Per me è una cosa di gastronomica, bene, grazie. Invece per Cruciani, lascialo parlare.
No, per Cruciani nel dopo cena, diciamo, mentre Parenzo torna a casa, la sua casa a Prati.
Cruciani è stato con noi.
Caserta mi ospiti lì a Caserta in un grande albergo, altro che
Ah, vabbè, giusto.
Amico mio.
Vabbè, allora?
Per Cruciani invece ho pensato, prima cosa, al classico puttan tour di Caserta. Che
bravo, non voglio fare il puttan tour di Caserta, io scusami pazienza.
Già i gusti.
Poi Cruciani, qui a Caserta puoi sfogare davvero tutte le tue perversioni.
Perché? Che succede?
A Milano, in Svizzera, dove tu non puoi, perché là ci sono le fighette, qua invece è roba seria, capisci?
No, ma questo non c'è dubbio. Sulla napoletanità, sulla voracità delle donne napoletane dintorni, non c'è il minimo dubbio. Non c'è il minimo dubbio. D'altronde, una delle nostre preferite, la signorina Valentina Nappi, mi sembra che sia di quelle parti. Vabbè, ti ringrazio, arrivederci.
Vi aspettiamo. Ciao, ciao.
Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta La Zanzara.
Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. Don't give up, you're gonna see tomorrow that you'll be on your feet again.
Sometimes the world's gonna knock you over. Allora, grandissimi, vi ascolto dall'altra parte del mondo, dalla Tanzania vi ascolto. Parlate di patata, porca puttana, parlate di sta cazzo di patata, non se ne può più di sentire sti cazzo dei musulmani, dei là, di su, di giù. Patata voglio. Ciao, grandi.
Ma che politica, patata tutto andare. Cruciani, patata tutto andare.
Cruciani, parlate troppo di religione e poco di fica, basta, avete rotto i coglioni.
Fra poco vi accontento, fra poco vi accontento.
Ma non c'è bisogno, diciamo.
Fra poco vi accontento, perché basta, non ne posso più. È da giorni che insistono al 393-71-71-701 a mandarmi messaggi, basta parlare di Islam. A me non me ne frega niente, non è che devo seguire per forza l'ondata delle telefonate che non si sa bene se rappresenta gli ascoltatori o no. Sono quelli che ci chiamano, certamente è una parte importante, ne tengo conto, e stasera vi do
maniaci.
Vi regalo qua. No, che maniaci.
Bisogna chiamare le cose con
No, sono maniaci per niente.
Ma uno che chiama per dir patata.
Ma che c'entra? Ma che sono termini che usano tutti, figa, patata. Sì, che termini vuoi usare? Scusa.
Apposta, ma
che termini vuoi usare nella comprensibilità? Ma anche in pubblico, la comprensibilità dei
però
termini.
Però questi sono un branco di maiali.
Vabbè,
diciamo,
sono un branco di maiali.
No?
Allora, nell'Olimpo dei personaggi italiani del nostro immaginario, Parenzo, del nostro immaginario da ragazzini, ma non solo da ragazzini, anche da giovani, da adulti, eccetera.
Gustavo Zagrebelsky.
No, tu ce l'hai, Gustavo Zagrebelsky.
No, chiedo.
Io che ne so, qualche giocatore di pallone quando ero piccolo, cantanti mai in realtà.
Attori.
No, John Belushi. Attori, no, mai, mai, nemmeno attori.
Bob Dylan,
nemmeno attori, giocatori di palloni, no. Di pallone, pornostar. Beh, lei è pornostar, non c'è.
Fin da ragazzino proprio.
Sì,
fin dall'asilo.
Sì, no, dall'asilo no. Da quando ho cominciato, un po' a ragionare, da quando ho cominciato. Poi per un periodo c'è stato.
Ma
anche
è vero che alle elementari già ti hanno accusato di sfruttamento della prostituzione, no, perché portavi le bambine?
Non esageriamo.
Da bambino,
no,
non è vero?
No. Ah, no, queste cose qua nemmeno per scherzo bisogna dirle. No, ma no, non bisogna dire manco per scherzo. Poi ero molto pannelliano a un certo punto. No, vabbè, ho capito, ma che c'entra?
Da bambino, fin da bambino.
Ma no,
fissato,
no.
Fin da bambino.
No, certo. No, solo. Ero molto pannelliano. Sì, a un certo punto ho avuto il mito di Pannella, non c'è dubbio, però mi è passato.
Ma il mito ha una storia con Pannella?
No, una storia mai. Te l'ho raccontato già quell'episodio in albergo, dai, su un episodio noto ormai, noto alle cronache.
No, noto a me, ma io non lo racconto.
No, da te l'ho raccontato una volta in albergo, quando abbiamo praticamente ho dormito insieme a Pannella in un albergo a Santa Margherita Ligure. Ma sì, ma ho dormito. Mi ha messo una mano, ma l'ho raccontato mille volte. Mi ha afferrato una mano, mi ha stretto una mano durante la notte, ha avuto un po' un attimo di timore, di terrore. Semplicemente, però non è successo
è
nulla.
Pannello,
non
è successo. Dai.
Allora, comunque dicevo, nel mio nell'Olimpo, diciamo, chi c'è? Nell'ambito, diciamo, del porno, del sesso.
Chi c'è?
Perché
Ricolfi,
la realtà
Zagrebelsky.
No, la realtà è che soprattutto in questi giorni è molto importante dire queste cose qui. È molto importante dire viva il sesso, viva la libertà sessuale e contro l'Islam bigotto, contro le religioni bigotte, contro quello che è successo, bisogna assolutamente esaltare queste cose, perché meno male che ci sono programmi come questo che fanno parlare chiunque, e che parlano in maniera cose. Tu, alla Zanzara in Arabia Saudita si potrebbe fare?
No. Infatti noi siamo un paese
in
libero.
Egitto si potrebbe fare? No, non credo.
No.
In Marocco si potrebbe fare? No. Ma tu mi devi rispondere. In Israele sì, per esempio.
Certo.
In Israele sì. In Turchia, te la dico tutta, si potrebbe fare? Non credo. Non credo. In Siria?
Dipende.
In Siria?
No.
Non credo proprio. In Algeria? Non credo. Chissà perché nei paesi islamici questa trasmissione sarebbe cassata.
Beh, anche in Cina. Attento.
Ma non lo so, in Cina per altri motivi forse.
Appunto,
non per...
no, sì, dove sì. Ci sono dei regimi.
Vabbè,
devi
insomma,
dire.
Nell'Olimpo sono... c'è Rocco Siffredi, Cicciolina, Moana Pozzi, ma c'è anche un'altra persona che metto, diciamo, sullo stesso livello nel nostro immaginario. Questa persona qui si chiama Jessica Rizzo. Buonasera, cara Jessica, come stai?
Ciao, io tutto bene, voi come state?
Mamma mia, che introduzione che t'ho fatto, che introduzione. Che
bellissima, eccitante.
Beh, adesso non lo so se è eccitante, però se mi dici che già sei un po' così, va bene. Senti un po', Jessica, ma allora, Jessica Rizzo, non fa ancora giri film, Jessica?
Allora, guarda, dopo 250 film ho detto di no, basta.
Basta.
Anche perché, 250 sono abbastanza.
Ma quando è che hai detto basta? Scusa, questa è una notizia.
Nel 2007.
2007, no, pensavo
ho
che ancora...
basta, 250esimo film e mi sono fermata.
Tanto ormai il porno è praticamente finito, diciamo la verità. Cioè...
Sì, internet purtroppo ha rovinato tutto,
ormai...
il mondo dell'hard, perché... tutti possono vedersi i film gratuitamente,
certo.
Quindi i produttori non producono più.
Certo.
Allora,
ma ogni tanto qualche scenetta, qualche scenetta la giri ancora?
No, più che altro mi vado a divertire.
Cioè, da sola, così ti diverti da sola? Così ti diverti.
No, da sola no, spero di no. Insomma,
no, da sola intendo ti diverti senza farlo per mestiere.
Senza la telecamera, certo.
Senza la telecamera. Devi sapere,
certo,
caro Parenzo,
certo.
Che Jessica Rizzo,
sì.
Oltre ad altre attività
io
che.
Io so
no,
chi è perfettamente, ma.
Sai,
sei
la signora Rizzo. Sono
ma
Jessica Rizzo.
Stai
ha fatto i primi porno amatoriali in Italia.
Nello speciale della stampa di cultura.
Ma non è vero.
Anche sul Sole,
ma potrebbe
dovrebbe.
Dovrebbe, assolutamente.
Strano che ancora non venga fatto.
Strano che ancora non scriva, di costume, sul
certo.
Sole 24 ore della domenica.
Dico sul serio io, certo.
No, ma io lo dico sul serio, lo sai perché lo dico? Perché la signora Jessica Rizzo in realtà ha un locale, che possiamo dire anche, non me ne frega niente di fare pubblicità, che si chiama Atlantis, se non sbaglio.
Sì, Atlantis. Il mondo di Atlantis a Roma.
Esatto,
a Roma,
vicino
sì,
a Roma,
sì.
In realtà non proprio vicino.
No, è a Roma perché è sulla Cassia Bis.
Sulla
diciamo,
Cassia Bis. Un locale dove Parenzo, diciamo, non credo che sia un grande frequentatore.
Non sono mai stato.
Ma no, è un locale di scambisti,
non critico,
però un legale
certo.
Molto trasgressivo
di scambisti, cioè
sì.
Uno va lì per intenderci con la compagna, con la moglie,
sì, esatto.
Trova, fatemi capire, altre persone venute
bravo,
lì con,
bravo, molto
e sì. Fino adesso
e
giusto
se ti piacciono possono divertirsi,
cioè
mi faccia capire signora, lo dico per il pubblico del Sole 24
ma guarda che è molto più
sì.
Il pubblico che ci sta seguendo
no, certo.
È molto più come dire
più
scavato
avanti di me,
molto
sì,
più avanti di
quindi mi faccia capire sostanzialmente può avvenire un rassemblement, usiamo questo termine,
una mucchiata,
ecco, rassemblement tra la mia
voglia che c'è la coppia,
certo. Vabbè, ma ha ragione, c'è la libertà di
la
fare
mia
quello...
compagna che porto e ad esempio la compagna di un altro, esatto. Oppure il compagno di un
ma
altro,
ma tutto quello che uno può anche guardare, basta, giusto, signora Riccio?
Certo, può anche
cioè uno
guardare,
si fa vedere la compagna presa da un altro.
Certo, uno può fare veramente quello che vuole.
E dov'è il divertimento, ragazzi?
Ma sei matto? Ma la gente impazzisce per queste cose. Tu
la gente impazzisce.
Ma sì, ma sono,
la
sempre,
gente
sono sempre più frequentati.
Per farsi fare i comodi alla propria
moglie. Ci sono molte persone che lo frequentano. Ci sono molte persone che lo frequentano. E anche prima invece erano coppie, diciamo, più grandi. Adesso anche coppie di giovani, di fidanzati che frequentano il club.
Capito, Parenzo? Tu saresti perfetto. Sarebbe una coppia perfetta. No, non potresti. In realtà io, per esempio, non ci posso andare.
In alcun modo.
Io non ci posso andare, anche mi piacerebbe andare.
Perché non ci puoi venire?
Perché mi riconoscono, Jessica, è una rottura di coglioni.
E mettiti una parrucca, mettiti una mascherina, qualcosa.
Ma scusa, che ti frega? Se hai già detto che ci vuoi andare, baci, cioè, se non hai un problema di, non è che è un problema di reputazione, scusa.
No, è vero, no, però no, che
ci sono le dark room dove sono completamente buie, quindi lì non ti possono vedere.
Beh, però sai, quando entri qualcuno comunque ti vede, no? Poi magari all'uscita fanno una foto, ma a me non me ne frega niente, poi a me,
appunto, se l'hai detto alla radio che ci va.
Sì, ma non ho problemi. Infatti prima o poi ci andrò all'Atlantis, assolutamente. Jessica, una sera in cui ci sei tu, Jessica, però, sennò altrimenti non vengo.
Sì,
eh,
certo, mi chiami e mi vieni a trovare. Sì, guarda che ci sono, non posso fare i nomi, ma ci sono dei personaggi che vengono
politici
a trovarti.
Politici, sì, anche.
In generale,
ma no, diciamo,
non posso dire di più,
no,
però
non, faccia, non, per, non per fare i nomi, che... non per fare
sì,
i nomi,
sì,
però,
sì.
Però politici.
Però sanno che comunque la loro privacy è cautelata.
Sì, perché dentro non si possono usare i telefonini e queste cose qua.
Certo,
comunque, guarda,
certo,
che questo spaccato che c'è nei club, in alcuni club in tutta Italia e all'estero.
Ma uno si paga l'ingresso, ovviamente, no? Cioè,
ma
uno
c'è,
paga.
Ma Parenzo, ma c'è, paghi l'ingresso, c'è una tessera.
Il contributo della tessera, certo, bisogna
poi,
essere soci.
Quanto costa la tessera?
No? 30 euro all'anno la tessera.
Oh, niente, quindi dai, 30 euro all'anno come Rotary, praticamente il Lions Club, il Rotary, diciamo. No, davvero. Ma fate anche delle cene
sociali. Costa molto di più il Rotary, costa molto di più il Rotary.
Beh, ti credo, servizi
che
diversi ti danno, infatti.
Beh, sono molto meglio i servizi della Rizzo di quelli.
Meglio il Rotary per me. Ci sono tanti servizi, mica soltanto.
Ho capito, ma cosa fai?
Se uno vuole andare.
Cioè uno, ma c'è anche
diciamo
la tessera fedeltà, ad esempio.
È una discoteca trasgressiva, dove poi ci sono delle stanze per appartarsi, se uno ha voglia di appartarsi, se no usufruisce dei servizi che offrono al di fuori delle stanze, non è un problema.
Ma sì,
spettacoli, certo.
Comunque ragazzi, sempre più italiani vanno in questi posti, bisogna dire la verità. Dunque, la
io infatti dovrei scrivere un libro, Gli italiani dietro le quinte, mamma mia, quante
mamma
ne vedo.
Mia,
cose inimmaginabili, poi anche da parte di persone impensabili.
Insospettabili,
insospettabili.
Però diciamo qualche,
certo.
Scusa Jessica, però qui siccome si dicono molte cose in questa trasmissione, diciamo una cosa molto chiara. Cioè ci sono personaggi sospetti, per esempio in che settore? Ti faccio un esempio, nel campo per esempio della attori.
di tutti i settori, ceto medio alto,
perché avvocati, commercialisti, tutto,
ma il costo non mi pare elevato, 30 euro all'anno,
però
puoi
poi
entrare quando ti pare,
no, poi,
pare.
Poi,
no, poi vabbè, il singolo, diciamo, per poter paga un contributo maggiore, perché sennò arriverebbero troppi maschi, troppi singoli rispetto al numero di
non ho capito, scusi, non ho capito il meccanismo.
Non hai capito, Parenzo, ma sei veramente
ignorante. Non è un club per gay, è un club per coppie e per singoli.
Non hai capito ancora.
Ah, se no arrivano tutti gli assatanati, dici?
Arrivano tutti i maschi, poi alla fine le coppie scappano, cioè deve esserci una giusta
Scusi, ma gli arabi,
no?
Signori arabi, di cui si parla molto in questo periodo, frequentano il suo club, gli arabi?
Sì, certo.
Pieno di arabi, sì.
Qualcuno, sì. Bene,
pieno di islamici che magari pregano anche fino a due secondi prima.
Come no, sì.
Fino a due secondi prima fanno Allahu Akbar, Allahu Akbar, si inginocchia davanti alla Mecca e poi, poi così si infilano le club.
Per fortuna non sono tutti uguali, insomma.
No, per carità, assolutamente. Senta, per esempio, lei che ha conosciuto molte persone nel sesso, no? Gli arabi come sono nel sesso, i signori arabi?
Ma
gli islamici
trattano, allora gli islam non lo so, io con quelli con cui ho avuto a che fare devo dire che l'arabo, diciamo, soprattutto l'egiziano, così è una persona che la tratta come una regina, cioè ti fa sentire come una regina, si dedica molto alla donna,
si dedica molto alla donna,
sì. Poi ci sono altre razze, altre nazionalità differenti. Insomma.
Lei è mai stata con un imam, signora Rizzo?
Beh, no.
Con
un imam, con un imam,
no.
Un imam islamico. No, no, niente.
No, non sono mai stata con un imam, no. Sono comunque stata, ecco, con gli egiziani, con turchi, con
turchi, sì,
africani, con
africani, diciamo che sono considerati così nell'immaginario,
vabbè,
nell'immaginario sono considerati il top,
sono, sono buoni,
così,
sono buoni.
Prima, sì, prima dell'interruzione della pubblicità, che abbiamo molte interruzioni, lei politicamente come è orientata? Per esempio, la signora Jessica Rizzo, le piace Renzi, le piace Salvini, chi le piace di più?
Ma guardi, secondo me dovrebbero riunirsi tutti quanti.
No,
perché...
beh, questo è impossibile.
Perché alcune cose le dice bene molto, molto Salvini, no?
Ti piace
altre
Salvini?
Magari...
Ti piace Salvini?
Beh, diciamo che alcune cose sì, cioè...
lo voteresti Salvini, Jessica?
È venuto
voteresti
mai nel suo locale il signor Salvini?
No, quello no.
Chiedo,
no,
perché
no,
che male c'è.
Non si può dire, no.
No, non è venuto.
Comunque non è venuto. No, non è venuto.
Lo voteresti lo Salvini, Jessica? Lo voteresti signor Salvini? Sì.
Ma per oggi come oggi, come ci troviamo oggi,
è necessario,
forse
è necessario.
Sì, è forse necessario. Sì.
Beh, dopo
una
Efebal, una bella ripulita. Sì. Dopo la signora Efebal, un altro endorsement a fuori di Salvini,
sì,
da parte
porno star. Questo è significativo anche questo, è interessante.
Allora, pubblicità e poi torniamo con
no, notizia, eh?
No, dopo, dai, pubblicità.
No, però è importante
pubblicità,
questa.
Pubblicità.
Scusate se vi ho disturbati.
Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso.
Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti.
La Zanzara.
Ieri facevo l'amore con la mia ragazza e l'unica mia preoccupazione era quella di fare un bel messaggio audio da mandarvi, quindi cioè io non so veramente più cosa fare, aiutatemi ad uscirne, fate qualcosa per aiutarmi.
Allora è con noi uno dei grandi miti degli uomini, ma anche delle donne italiane, direi, Parenzo, perché ha occupato buona parte delle nostre, dei nostri sogni, del nostro immaginario. Non è un politico, non è un artista, anzi sì, è un artista,
no, l'artista, diciamo,
è assolutamente un artista, ho sbagliato, non è, diciamo, un cantante, non è un calciatore, è una pornostar che oggi è anche un'imprenditrice, ha diverse attività, tra cui un locale abbastanza conosciuto nell'ambiente dello scambismo, come Jessica.
È iscritta a Confindustria in quanto imprenditrice?
Ma no, ma che Confindustria, non sa manco che è Confindustria probabilmente, ma no, signor Rizzo?
Sì, sono qua, eccomi.
Lei conosce
il cagnolino.
Ah, perché lei è pure animalista.
Sono animalista,
Animalista. Purtroppo c'ha questo difetto,
Magari invece tutti ce l'avessero questo difetto.
No, ma che animalismo, ma basta animalismo, ma che è?
No, cioè, io dormo con il cane, ma che scherzi, ho salvato sei cani in mezzo alla strada, però, e questo è il settimo.
Però non mi faccia venire brutte idee in mente sul fatto che lei col cane, no, per carità.
No, no, assolutamente, un Jack Russell è piccolino, è dolcissimo e... È il mio amore, perché dorme comunque mi tiene compagnia.
Sì, però l'animalismo, lei è anche vegetariana, vegana, tutte ste robe qui?
Sto tentando, ancora non ci riesco del tutto.
Che
sto
vuol dire?
Tentando di
diventare perché nel senso che poi la carne la carne ha sempre
una carne è debole.
Ha sempre un'attrazione particolare la carne, capisco, è una battuta molto stupida, lo so, ma è così.
Poi non sai che io sono ritornata da Napoli, ho fatto anche teatro, quindi è già la terza volta.
Pure teatro fai?
Questa esperienza teatrale, certo, una commedia molto spiritosa dove io aiuto una coppia in crisi, dove lui va in defaillance.
Ecco, ma che cosa? Ma è molto comune, le capita di trovare persone impotenti o persone comunque che hanno problemi di erezione?
A voglia, certo.
Ah sì, è pieno, è pieno,
uno
dice,
dei problemi degli uomini.
E
sì,
come si fa?
Questo.
Come si fa in questo caso? Come fa lei? Se ti è capitato, allora, per esempio, non dico sul set, ma ti è capitato nella vita normale, che poi tu sei una che ha avuto una vita, anche se poi con un compagno ha avuto sempre una vita molto allegra, diciamo, dal punto di vista sessuale, scambismi, cose,
sì.
Scambismi,
non
orge.
Nulla, non no. Mi ripiango nulla.
Esatto, bravo. Ti è capitato una persona che poi a un certo punto arriva lì e niente, non si rizza, non si...
Sì,
non...
Ecco. Sì, a voglia, soprattutto anche quando si girava film, no?
Sì.
E questi volevano fare i porno attori, quindi noi facevamo una linea con i debuttanti di Jessica Rizzo.
Beh, ottimo, grande linea, dovrebbe essere pubblicata sul Sole 24 Ore la domenica.
Beh,
i debuttanti di Jessica Rizzo, questo
pezzo,
che non era i debuttanti della Scala,
appunto, quello pensavo io subito.
E beh, allora
qua, e purtroppo questi pensavano di essere degli adoni, di essere bravissimi, e poi davanti alla telecamera si ammosciavano tutti.
Ah, davanti alla telecamera. Ma nella vita normale,
guarda,
persone normali,
su 100 uomini uomini che provavo, uno o due riuscivano poi ad entrare nel mondo dell'arte.
No, però scusi, a parte il mondo dell'arte, lei pensa veramente che su 100 uomini ne funzionano il 10%? No.
Davanti alle telecamere sì.
Davanti alle telecamere poi, pochissimi, meno del 10%. Sì. Invece nella vita normale più o meno la percentuale qual è?
No, nella vita normale diciamo, sai che cosa c'è? Che i giovani purtroppo fanno molto uso di alcol e anche di droga, queste cose.
La droga fa ammosciare tanti, per esempio la cocaina ammazza no, qualsiasi tipo di cosa. Diciamo
anche l'alcol, troppo alcol è lo stesso, è un problema.
Ammazza
il sesso. Bisogna capire la causa, perché se l'alcol e la droga dovrebbero...
Ragazzi, il consiglio, esatto, il consiglio di Jessica Rizzo per chi vuole avete una vita sessuale diciamo
piena,
normale, è questo, e lo dice un'esperta, né allora, droga né alcol, diciamola tutta, né droga,
certo, certo,
alcol
certo,
e droga non fanno, non, la donna può fare quello che vuole diciamo più o
ma
meno,
ma l'unica droga è il sesso, quella è la cosa bella che ti scarica,
buona,
ti fa star bene e ti toglie
buona
la depressione,
questa è
l'unica
buona,
l'unica droga che si può usare,
questa è molto buona. Ma senta, ma io non capito una cosa, se uno è diciamo animalista, se uno è vegano, vegetariano, fa sesso meglio? Perché mi hanno detto questa cosa recentemente, che non, però non mi convince troppo. Qualcuno
ma
dice che si fa
no,
sesso meglio.
Animalista ti posso dire di no, perché non è quello il problema. No,
animalista,
sono,
vabbè,
magari sono più sensibili quelle persone che amano,
no,
gli animali.
No, i vegetariani, quindi dicono che i vegetariani, i vegani riescono a fare sesso meglio. Ce l'ha detto l'amico Red Ronnie, che lui dice che fa sesso meglio da quando è vegetariano, da quando è vegano.
Forse è meno appesantito dalla carne, certo, può darsi. Io ancora non, ci sto tentando di diventare vegetariana, ancora non sono del tutto vegetariana perché mi piace anche il pesce,
sì,
il pesce quello cotto naturalmente, e, oltre vabbè a quello crudo.
Allora, comunque...
vabbè, ma quella è una finta allora, dai, su, è una finta. Dai.
Va bene, poi comunque, no, devo dire che...
Senti, ma per esempio come uomo, come, tornando alla politica, come uomo Renzi ti piace, eh? Ce lo
ma diciamo per fare il formatore?
Sì, ce lo vedi sessualmente, signor Renzi?
No. Renzi
sì. Non troppo, non ce lo vedi troppo.
Lo vedo tranquillo,
lo vedi tranquillo, sì, moderato, diciamo.
Salvini invece è più combattivo, è più, penso, più
con la ruspa, sì,
più toro, diciamo, più toro, più un toro, più un toro.
Più un toro.
È buono.
Questa impressione, poi non si sa mai,
è sempre
volte...
l'impressione, certo.
È un'impressione.
E Grillo
inganna,
è sempre il signor Grillo da quel punto di vista?
No.
Ma io, beh, certo che per quanto urla, se fa sesso per quello che strilla, è proprio bravissimo.
Ma lo fa con l'iPad, lui è virtuale.
Penso che avrà un grandissimo orgasmo, urlato, non lo so.
Ma quante volte hai simulato l'orgasmo nella tua vita? Nella vita privata, eh? Quante volte l'hai simulato?
Ah, nella vita privata? No, nella vita privata no. Perché? Per quale motivo dovrei simulare?
Per accontentare,
magari se l'ha capitato,
per accontentare, no? Il tuo partner, una cosa del genere.
No, è perché? No, io sono una che parla in faccia. Se non mi piace una cosa lo dico, anche perché devo star bene pure io, mica deve stare bene solo l'uomo.
Lo so, ma infatti è raro però, che uno, magari ci sono molte coppie in cui si finge, come sai,
Lo so, alcune donne infatti anche per accontentare i propri compagni, e a volte, ecco, a volte mi capita e dicono: sai, mi piacerebbe giocare con te, no? Dico: ma ti piacciono le donne? Poi loro dicono: però piace al mio compagno. E dico: no, e non è che deve piacere al tuo compagno, deve piacere.
Aspetta, che stavo sentendo poco, ma io voglio capire una cosa. Per esempio, si sono mai presentate nel tuo locale le donne col velo? Beh, bellissimo,
no.
sarebbe straordinario.
No.
Vedi qual è il punto, Parenzo?
No, sono più scoperte che coperte.
Ma non ci vanno, ma scusa, se quelle sono religiose, è evidente che non ci vanno.
Beh, non ci vanno, potrebbero anche andare, ci sono anche... potrebbero anche andare.
Pure, però non hanno il velo, cioè, no, assolutamente.
Se lo tolgono, dice, è possibile che se lo tolgano.
Come no.
Senti, poi io starei ore con te, faremo sicuramente una seconda puntata, eccetera, però ti voglio chiedere una cosa, se ti dico Rocco Siffredi, a cosa pensi? Cioè, a un...
è un carissimo amico Rocco, e ho anche lavorato con lui, è un vero professionista. Beh, certo, a cosa penso? Che ben dotato, ecco.
No, vabbè, d'accordo. Cicciolina invece è finita ormai, chiuso, morta.
Ma Cicciolina comunque ha avuto dei periodi bellissimi, è stata la prima porno star, quindi chi arriva prima arriva sempre due volte, come tu sai, no? Per cui è stata un'icona e lo rimane, insomma, quando uno è diva, è diva, ecco.
Vabbè, ma la cosa più strana che hai fatto nel sesso qual è stata? Cioè, la cosa più...
In una mongolfiera.
In una mongolfiera?
era un po' scomodo.
Ma, dov'è, ma l'hai fatto, l'hai fatto per girare un film oppure per...
Sì, per girare un film. Sì,
una mongolfiera. È la cosa più strana.
Il giro del mondo
è la cosa più strana. E ti sei mai film, fatta, no? Pagare per... Cioè, qualcuno che ti ha chiesto, voglio stare con te, ti pago 1.000 euro, non so, milioni prima delle...
No. Io, allora, per me il sesso è divertimento, è un piacere.
Ma se qualcuno ti è arrivato ad offrire delle cose, non dico che hai accettato, ma ad offrirti, che ne so...
Ah, ad offrire, certo, sì.
Quanto ti hanno offerto, per dire?
Che ne so? Però... Non, a me se non mi piace una persona non...
Vabbè, ma quanto ti hanno offerto?
Il lavoro è il lavoro, no? Nei film è un'altra cosa, anche perché poi nei film ti capitavano sempre bei attori, ben dotati, quindi non è
ma quanto ti hanno offerto un privato, un signore? Voglio andare con Jessica Rizzo, quanto ti ha offerto uno?
Ma anche 10.000 euro.
10.000 euro per andare con te? Hai rifiutato? Ammazza.
Sì, hai rifiutato, certo, perché non, se non mi andava, no.
Vabbè,
qual è il problema?
Jessica, ci sentiamo un'altra volta anche, ti abbraccio. Ti abbraccio.
Perché grazie, signore.
Tu non avresti rifiutato?
Ma una volta 10.000 euro, vai con uno, un becchi 10.000 euro e via, dai, su. Significa che non avevi bisogno di soldi, questa è la realtà. Cioè,
vabbè, non era un problema, quindi io lo faccio per piacere. Quindi quando mi piace,
va bene.
Lo faccio gratuitamente perché mi piace.
Ciao, Jessica, presto. Ciao.
Arrivederci,
ciao.
Signora.
Ciao. Grande imprenditrice del sesso, Jessica Rizzo. Siamo nel campo dell'imprenditoria, ragazzi. Viva Confindustria. Allora, vai, Salvatore da Milano.
Allora, una notizia in più ti voglio dare, di Salvatore. Però, mi segnalano, ma domani approfondiremo, che domenica 29 novembre a San Genesio,
sì.
Centro polifunzionale, c'è la cena di Natale con Salvini, l'ha fatto anche un manifesto.
Vabbè, ma è normale, ma è attività
cena
politica.
Cena di Natale con Salvini, interverranno Matteo Salvini, Gianmarco Centinaio, Angelo Ciocca,
ma qual è il problema?
Cristiano Migliavacca.
Ma tu eri quello che era favorevole alle feste, alle feste dell'Unità,
sì, certo,
a queste cose qui.
Ore 20, cena alla Pavese, ma non è,
certo,
questa la
ma
notizia.
Le facevano anche i comunisti.
Ore 21:30, spettacolo pirotecnico. Cioè, praticamente fanno saltare in aria alcuni islamici, li legano ai.
Ma non è vero.
Li legano, sì, spettacolo pirotecnico, c'è scritto. E poi ci chiede che la serata sarà presentata in diretta su 7 Gold.
Ma,
cioè,
ma questo, scusa, ma ragazzi, una volta la Lega
c'è un numero per prenotare la cena. Io adesso voglio chiamare questo
numero. Il Partito Comunista faceva la stessa
adesso
cosa.
Adesso no, c'è scritto prenota la cena questo
Salvatore da Milano, dai.
Voglio prenotare la cena.
Dai, dimmi, insomma. Salvatore, dimmi.
Adesso chiamo.
Ciao, niente, volevo intervenire sul fatto della ragosta sul ghiaccio.
Dimmi.
Ti volevo dire, guarda che in realtà soffrono veramente, poi.
Ma che soffrono? Perché... rompete i coglioni con questa cosa delle aragoste che soffrono perché mi incazzo, Le aragoste non soffrono. E anche se soffrono, dopo finiscono bollite. Per cui non rompere. Allora, o uno è contrario al fatto di bollire le aragoste, allora lo capisco.
No, ma io me le mangio anche, non è il problema.
E allora poi che cosa ti interessa se soffrono prima? Poi vengono bollite! Soffrono le aragoste, ma dai, ragazzi, non esageriamo, su, dai!
Ma lo sai che io lavoro nel centro commerciale, l'ASL, rompete i coglioni che voleva che stavano dentro l'acquario.
Ma perché purtroppo sono cose europee che sono arrivate, che ci sono arrivate addosso anni fa, magari le avremmo fatte lo stesso, eccetera. Adesso dobbiamo rispettare i regolamenti per cui le aragoste, eccetera, vanno tenute in un certo modo, oltre che per motivi, come diceva Parenzo, alimentari, anche per motivi folli. Per motivi folli, la sofferenza. Vi assicuro che in un regolamento del Ministero della Salute che sono andato a consultare e che riguarda le aragoste, come tenere i crostacei, eccetera, eccetera, c'è questa roba della sofferenza per non procurare un'inutile sofferenza all'aragosta, al crostaceo.
Ustione da freddo.
Ma che ne so, ma non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Non lo voglio nemmeno sapere, perché dopo viene bollita quella aragosta, cazzo. Viene bollita. Dai.
Poi volevo dire anche sul fatto di quello che ha sparato e ammazzato quello lì in casa.
Dimmi, Salvatore, dimmi.
Doveva ammazzare anche gli altri due.
Vabbè, adesso non l'ha ammazzato gli altri due, non esageriamo su.
Ecco, questo è il punto. Chiamano gli ultras poi.
Vabbè, ma
i fan della pistola, okay, questa gente patetica, Salvatore, che
però,
non è in grado neanche di articolare, sta lì a casa sua in poltrona.
Attenzione,
con
c'è un elemento, che ci ha raccontato all'inizio di questa trasmissione, all'inizio della trasmissione di questa sera, il signore, il commerciante di gioielli che ha ucciso il pregiudicato ergastolano albanese che è scappato dal carcere due volte, perché la cosa più incredibile di questa vicenda è che questo qua è scappato,
certo,
due volte dal carcere. Ma come cazzo funzionano le carceri italiane?
Vabbè, sono
le
prigioni, sono evasioni ogni giorno,
ma ho capito, per due volte
evaso, è un fenomeno per fortuna talmente
ma d'accordo, però è
raro,
è evaso due
volte.
Non
è che ogni giorno i giornali sono pieni di persone,
no,
che evadono dalle carceri italiane,
ma a parte che non lo sappiamo,
sembra...
Ma due volte evaso.
Fidati che si saprebbe.
Mario da Roma, dai. Mario, dimmi.
Sì, io proprio di questo volevo parlare.
Due volte.
Fatto che
due volte.
Evaso,
dai.
Ma è evaso, ve lo spiego io secondo l'esperienza.
No, ma è evaso non per i permessi, non è che andato via per i permessi. Spero, adesso non lo so, non ho indagato bene oggi. Che no.
Io temo invece
no,
che questo
no.
sia evaso
per permesso. Sarebbe una vergogna assoluta.
Siamo arrivati al punto. Comunque, vedi, qui adesso c'è poco da discutere. Con i non pensanti, noi siamo ostaggio di una banda di non pensanti che, come lì Parenzo, come si chiama, che dice una cofra di fesserie tutti i santi giorni, che insulta tutti quelli che non la pensano come lui.
Ma no, non è vero, viene anche insultato, punto... attacca il suo modo, può essere contestabile o meno come è contestabile il mio, ma oggettivamente è quasi diventato un format di questa trasmissione, insulta Parenzo. C'è gente che mi ha mandato un messaggio, sì, una canzoncina molto, molto carina, che è sull'insulto a Parenzo. È così, sì, è oggettivo, è così, ma
sì,
per cui dire
problema,
che lui insulta può succedere.
Dicono stupidaggini a ruota libera, il problema è che poi le stupidaggini vanno sulla nostra pelle.
Vabbè, allora che succede? Vuoi dire, Mario?
Bisogna cominciare a cambiare le leggi e bisogna cominciare a prendere di petto quelli che non le cambiano, li mandiamo a casa.
Vabbè, ma quello
democraticamente dobbiamo decidere,
anche secondo me vanno mandati a casa quelli che come dire, che delinquono e non sono italiani, vanno dopo un periodo eccetera rimandati a casa, perché io non li voglio mantenere in galera. Questa è la mia opinione. Giacomo, provincia di Milano, dai Giacomo.
Sì, buonasera Cruciani,
dimmi.
Buonasera anche a Parenzo, ma anche se a volte mi fa girare i coglioni, perché lui è il solito classico muralista.
Sì,
io vorrei vedere lui, no? Seduto a casa con la sua famiglia e i suoi figli, va a dormire, entrano sti figli di puttana in casa, ti fanno prendere un panico della Madonna, tu hai una pistola a portata di mano. Cosa fai? Li lasci andare, prego, un caffè, vuoi scopare con
no,
mia moglie?
No, sparo.
No, ma cioè, infatti Giacomo, a parte che ti ha detto che spara, infatti quello...
Cioè,
il signore di, non mi ricordo dove adesso, vicino a Milano, in questo momento non mi viene in mente, il signore che ha sparato e ucciso un albanese ergastolano ed evaso, quel signore lì è stato di una freddezza incredibile, questo è il punto. E nessuno, e al contrario, siciliano non è stato freddo, cioè nel senso che ha
ma è
distinto
tutta la dinamica, dai, basta, ma è uscito fuori, ha sparato fuori,
ottimo, cioè, benissimo ha fatto, anche uscendo fuori ha impedito che entrassero dentro casa, ha fatto molto meglio secondo me. Quell'altro è stato purtroppo costretto a entrare dentro casa da quelli là, ha impedito che entrassero dentro casa sparando, benissimo. A domani 18:30, ciao.
Bravo Giuseppe, cazzo ce ne frega di Farenzo.
Zanzare Uakbar, Zanzare Uakbar.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.